Allora, ma insomma l'immagine iniziale era facile, bastava riprendere quella che compariva nel volantino e che è un disegno di Maurice Escher, si intitola Möbius, ed è una raffigurazione del nastro di Möbius. Il nastro di Möbius è abbastanza facile da costruire, potete farlo anche voi in casa, basta prendere un pezzo di nastro qualsiasi, anche di carta, e incollarlo in modo tale da creare un anello. Prima però di incollarlo, girate di 180 gradi una delle facce. E una volta che l'avete incollato, si ottiene una cosa curiosa, il fatto che le due superfici del vostro nastro diventano un'unica superficie. E questa superficie può essere percorsa, come per esempio qui, da delle formichine, all'infinito, senza mai incontrare un bordo, e questo, disposto poi da Escher a simboleggiare proprio l'infinito con il simbolo che lo rappresenta, dà un'idea di un cammino infinito, di un percorso infinito. Ma infinito naturalmente compare anche in molti altri campi, e mi piace riportare qui una frase di Borges che parla proprio dell'infinito e dice che l'infinito è un concetto tremendo, perché lui dice addirittura c'è un concetto che corrompe e altera tutti gli altri, e non parlo del male, il cui limitato impero è l'etica, parlo dell'infinito. E perché con l'infinito bisogna fare i conti, nel senso che l'infinito ridimensiona tutto, l'infinito è qualcosa con cui qualunque realtà finita fa davvero fatica a confrontarsi. E di fatto l'infinito, come vedremo, compare sotto molti aspetti diversi e in tante discipline. E quindi compare ovviamente in filosofia, nella religione, nella logica, nella matematica, nella fisica, nell'arte, anche nella letteratura, basta pensare alla poesia della tragedia di Leopardi o tanti altri poemi. Ma l'infinito, come dicevamo, è un concetto unico oppure in realtà sono diversi concetti? Beh, intanto una curiosità, il simbolo che rappresenta l'infinito è tutto sommato relativamente recente, fu introdotto nel 1665 da un matematico inglese, John Wallis, che sostanzialmente mutuò questo simbolo dalle cifre romane. La cifra per indicare il milione era costituita da due C, una di fronte all'altra, con in mezzo una barretta. Allora probabilmente per gli antichi romani il milione era una quantità molto grande, i popoli nell'antichità spesso utilizzavano dei numeri grandi per indicare sia il numero che il concetto di una quantità infinita, infinitamente grande. E allora sembra che Wallis, scrivendo questo milione in caratteri romani, abbia un po' storpiato la scrittura, forse anche per la fretta di scrivere, e poi dopo abbia deciso di adottare questo simbolo, questo 8 rovesciato, come simbolo dell'infinito. Beh, gli esempi di infinito da dove possiamo prenderli? Ma da moltissimi campi, no? Per cui i numeri, i punti di una retta, il tempo, le stelle, gli atomi, Dio, i pensieri, i buchi neri, sono tanti gli spunti che possono portarci a pensare a qualcosa di infinito. Ma tutte queste cose, molte altre che possono suggerirsi questa idea, sono davvero infinite, contengono veramente l'infinito, danno veramente luogo all'infinito, oppure per alcune di esse è soltanto una nostra impressione? E quindi si affacciano subito delle domande fondamentali. Il tempo ha avuto un inizio, avrà una fine, è eterno, e l'universo si estende infinitamente oppure è limitato? E gli atomi? Gli atomi sono infinitamente piccoli nei loro costituenti oppure no? Ed esistono da sempre? E così per altre cose, fino ad arrivare a questioni estremamente personali come il problema di Dio. Beh, noi questa sera non ci addentreremo nel campo della religione, ovviamente, ci limiteremo soltanto, come dicevo prima, a quelli che sono gli aspetti relativi alla matematica e alla fisica. Beh, allora cominciamo a vedere intanto quando nasce l'idea dell'infinito. In realtà non abbiamo idea di quando per la prima volta nella mente di un uomo o di una donna, ovviamente, si affacciò l'idea dell'infinito, il concetto di qualcosa di illimitato. Però sappiamo che è un'idea molto molto antica. Questo è il geroglifico Sen che rappresenta l'infinito nell'antico Egitto. E questo invece è l'ouroboros, che è un simbolo che già gli antichi greci utilizzavano e che anche qui richiama il concetto di infinito. Vedete che sono due simboli circolari, perché l'infinito spesso è associato alla ciclicità, al ripetersi eterno di cicli. E quindi ecco il geroglifico che ricorda l'idea del cerchio, e l'Ouroboros, che è una specie di serpente o di drago che si morde la coda in un eterno rincorrersi. E se andiamo a vedere in alcune cosmogonie, sempre in Egitto, nell'antico Egitto, la cosmogonia ermopolitana, siamo circa nel 2600 a.C., prevedeva 8 divinità che avevano dato origine, che avevano creato il mondo, e tra queste c'erano una coppia di divinità, perché le 8 divinità formavano 4 coppie di maschile e di femminile, e ci sono 2 divinità, He e Awet, che simboleggiano l'infinito. E quindi già nel 2600 a.C. C'era qualcuno che aveva fondato la propria cosmogonia in parte anche sul concetto di infinito. Qui abbiamo una statuetta che rappresenta le otto divinità, il coccodrillo Innu e poi in particolare He. Tra l'altro pare che He e Awet rappresentassero proprio il principio maschile e il principio femminile dell'infinito, e io non sono riuscito a trovare indicazioni più precise. Può darsi che uno rappresentasse l'infinito in estensione verso l'esterno, e quindi infinitamente grande, e l'altro fosse infinitamente piccolo, un'estensione interiore. Di fatto c'era già questo concetto nell'antico Egitto, e questo concetto viene ripreso per esempio nella rappresentazione di Horus. Horus stesso tiene tra le zampe i 2 simboli Sen, come vedete in questo pettorale, e quindi il simbolo ancora una volta dell'infinito, e per cui non solo era fondamento di alcune cosmogonie, ma veniva considerato un concetto estremamente importante. D'altra parte, non solo nella religione dell'antico Egitto, ma in molte religioni il concetto di infinito è associato innanzitutto alla divinità, ma è associato anche poi all'immortalità. Il faraone che nell'aldilà diventava immortale, diventava una divinità immortale, lo era già, ma veniva trasportato in cielo, ed era il dio Horus, la costellazione di Orione, era connesso all'infinito, all'eternità. Ma l'infinito da cosa nasce? Perché nasce molto indietro nel tempo, però da che cosa nasce? Nel senso, è un'idea innata, è qualcosa che abbiamo in noi, oppure è un'idea che acquisiamo dall'esterno? E proprio su questa questione ci fu un dibattito filosofico nel Rinascimento, ma anche successivamente, durante l'Illuminismo, proprio di questo dibattito, per cui c'erano alcuni filosofi come Cartesio, i razionalisti, che ritenevano che l'infinito fosse un'idea innata, che soltanto gli uomini avessero l'idea dell'infinito, e che anzi quest'idea, per esempio per Cartesio, era una delle prove dell'esistenza di Dio, perché Cartesio in sostanza diceva che la mente umana è una mente finita, noi siamo esseri finiti, allora qualcosa di finito non è in grado di concepire l'infinito, soltanto Dio può instillare nella nostra mente, può aver posto nella nostra mente quest'idea di infinito, e quindi era una sorta di prova dell'esistenza di Dio. A Cartesio si contrapponevano gli empiristi, per esempio Locke, che fu uno dei più estremi empiristi dell'epoca. Gli empiristi pensavano che in realtà tutte le nostre idee provenissero dall'esperienza esterna, non c'era nulla di innato, il nostro cervello alla nascita era una tabula rasa, e tutte le idee che mano a mano vi nascevano per esperienza, vi nascevano perché noi entravamo in contatto con la realtà esterna, e questo faceva sì che piano piano nel nostro cervello si formassero le idee. E quindi per esempio Locke ritiene che appunto l'idea di infinito derivi comunque dall'esperienza, e lui fa notare tra l'altro che l'idea di infinito viene espressa sempre come negazione, nel senso che noi diciamo che una cosa è infinita, cioè non finita, quindi una negazione. Anche nell'antica Grecia, per esempio Anassimandro aveva il concetto di apeiron, ma anche qui c'era l'alfa privativa che indicava una negazione. E vedremo che in effetti in genere i termini che si usano per esprimere l'infinito sono termini formati da due parti, una parte che indica qualcosa di finito e una parte generalmente iniziale, un prefisso, che indica la negazione di questa finitudine. E per cui Locke diceva, guardate che non è vero che l'idea di infinito è innato, e nemmeno è vero che questa idea non possa nascere da una mente finita, perché in realtà non nasce come concetto, come dire, a sé stante, ma nasce come negazione di qualcosa di cui abbiamo esperienza, cioè di qualcosa di finito. Allora proviamo a dare un'occhiata a quali potrebbero essere i fenomeni in natura che possono suggerirci l'idea di infinito, indipendentemente dal fatto che propendiamo per l'idea innata o per l'idea invece prodotta dall'esperienza esterna. Prima parlavamo del simbolo egizio, parlavamo dello Sen, questo simbolo ciclico, dello Ouroboros, che anche qui rappresenta un ciclo, e quindi sembra naturale ipotizzare che alcuni fenomeni della natura, i fenomeni ciclici, possano dare l'idea di un qualcosa di infinito, cioè qualcosa che si ripete indefinitamente, senza che abbia mai fine. E per esempio, non so, possiamo pensare alle fasi lunari, naturalmente. Tra l'altro abbiamo già visto altre volte che le fasi lunari insieme al Sole, insieme al percorso apparente del Sole sulla volta celeste, sono state spesso utilizzate per la costruzione di calendari, e ancora oggi di fatto il nostro calendario è un calendario che si basa sul Sole e sulla Luna per quanto riguarda la suddivisione in settimane. E poi il moto apparente delle stelle, la rotazione apparente della volta celeste. Siccome questi fenomeni si ripetevano nell'arco non solo di una vita umana, ma nell'arco di generazioni, e si ripetevano sostanzialmente in maniera identica, ecco che potrebbero aver suggerito, e anche oggi possono suggerirci, l'idea dell'eternità, dell'eterno ripetersi di qualcosa e quindi dell'infinità. Tra l'altro bisogna dire che i popoli dell'antichità spesso erano osservatori molto attenti dei fenomeni celesti. Adesso non entriamo ovviamente nei dettagli, ma di fatto Ipparco, per esempio, era già a conoscenza della precessione degli equinozi. La precessione degli equinozi è un fenomeno che ha una ciclicità di circa 26.000 anni. Perciò pensate che Ipparco si era già reso conto del fatto che c'era questo fenomeno di durata molto molto lunga. E sembra qui tra l'altro che Ipparco in realtà abbia potuto avere accesso a delle fonti egizie, e quindi forse non è stato completamente una sua scoperta, ma comunque fatto sta che lui era già a conoscenza di questo fenomeno. E poi che cos'altro ci può suggerire l'idea di infinito? Ma prima parlavamo dei cicli, però ci sono alcuni corpi che invece sembrano immutabili, non c'è nessun ciclo, c'è soltanto un'immutabilità. E quindi naturalmente tra questi corpi ci sono le stelle. Le stelle sono eterne? Perché da un lato spesso si incontra nei miti, nelle religioni dei popoli antichi, si incontrano tutta una serie di cosmogonie, quindi c'è il racconto della nascita dell'universo, però è anche vero che osservare le stelle sulla volta celeste e vederle da un lato muoversi con una certa periodicità, però dall'altro lato mantenere inalterate le posizioni reciproche e brillare per una durata che sembra essere eterna, perché è una durata che va ben al di là non solo della vita umana ma anche di molte molte generazioni, può dare l'idea di qualcosa di infinito, di qualcosa che o non è stato addirittura mai creato perché esiste da sempre, o che se anche è stato creato esisterà da sempre. Quindi alle volte si parla di stelle eterne, e anche il concetto di stelle fisse, cioè il fatto che le stelle le une rispetto alle altre almeno ad occhio nudo non mostrano moti apparenti, ci dà l'idea di qualcosa di immutabile, ma immutabile per l'eternità. Qui bisogna anche dire, tra l'altro, che l'immutabilità dei cieli era qualcosa che ogni qualvolta veniva ad essere modificata anche leggermente, portava a dei grossi sconvolgimenti nella mente di chi osservava questi fenomeni, perché allora una delle certezze rischiava di venire a crollare, cioè il fatto che magari si osservavano quelle che oggi noi sappiamo essere stelle nove o supernove o altri oggetti. E per cui l'eternità è in qualche maniera anche sinonimo di stabilità, di sicurezza. Può cambiare tutto qui sulla Terra, ma i cieli non cambieranno. E dall'altro lato nell'infinitamente piccolo, comunque nel mondo microscopico, l'abbiamo visto due settimane fa, c'era un'idea che già si era sviluppata presso i filosofi greci e anche in India, l'idea atomica, l'idea di costituenti ultimi della materia, indivisibili e eterni e immutabili, quindi qualcosa che è indistruttibile, qualcosa che esiste da sempre e sempre esisterà e che con loro rimescolarsi caotico danno luogo a tutta la varietà di forme che noi osserviamo. Però di per sé questi oggetti sono eterni e quindi anche qua l'idea che la materia, pur nella sua multiforme varietà e pur nelle sue modificazioni, sia costituita da qualcosa di inalterabile, di immutabile. Ancora una volta, forse abbiamo dal punto di vista psicologico la necessità di aggrapparci a qualcosa che non cambi, qualcosa che ci dia stabilità nel mutevole panorama della vita terrestre. E poi abbiamo ancora un altro suggerimento che ci arriva dalla natura, lo spazio, l'osservazione della volta celeste, in questo caso non tanto per quanto riguarda gli oggetti che la popolano, ma per quanto riguarda le distanze, lo spazio stesso. E allora, quando osserviamo la volta celeste, ci chiediamo se questa estensione, questa distesa sterminata di stelle, sia effettivamente sterminata, oppure abbia una fine. E anche qua, nelle antiche cosmogonie o nelle antiche cosmologie, ci sono posizioni diverse, ci sono alcuni popoli che propendono per un universo finito, tutto sommato anche relativamente piccolo per quanto possiamo vederlo noi oggi, e altri che invece, o comunque altri pensatori, che propendono per l'infinità dell'universo. L'infinità dell'universo che tra l'altro comprende anche un'infinità per quanto riguarda le stelle. E per esempio un filosofo italiano, Giordano Bruno, richiamava proprio sull'infinità dei mondi, addirittura lui parlava dell'infinità dei mondi abitati, questo naturalmente gli procurò non pochi problemi. E allora, guardando una fotografia come questa, che è una foto che ovviamente ritrae più stelle di quelle che si possono vedere ad occhio nudo, in effetti ci può venire spontaneo chiederci se le stelle possono essere contate. Perché a guardare questa foto qualcuno potrebbe insomma davvero pensare che le stelle siano infinite e che lo spazio si estenda infinitamente. Ma forse l'idea che però più di ogni altro ha radicato nella nostra mente il concetto di infinito è un'idea che non proviene tanto dagli oggetti esterni, ma è un'idea che si forma nella nostra mente quando cerchiamo di rendere astratto qualcosa che comunque sta nella realtà esterna. E questa idea è l'atto del contare, l'idea di numero. E l'idea del contare porta inevitabilmente all'idea di infinito, no? E quindi chi di noi non ha contato qualche volta le pecorelle, no? Per addormentarsi. E quindi ne abbiamo sei, la settima, l'ottava, la nona, ecco anche la decima, e insomma ne arrivano sempre altre. E prima o poi uno si addormenta, però l'idea è che io posso sempre aggiungere un'altra pecorella, no? Quindi se sono abbastanza bravo da non cadere addormentato, potrei almeno in linea di principio andare avanti in un processo senza fine a contare pecorelle. E da bambini tutti noi abbiamo fatto il gioco del numero più grande, chi diceva il numero più grande, no? E allora l'amico diceva, ma io sempre più uno, ma allora io più due, no? Ma io ancora più uno del tuo più due. Perciò l'idea di qualcosa che possa andare avanti senza limiti viene davvero spontanea associarla proprio all'atto del contare. L'atto del contare in realtà non è qualcosa di così semplice, qualcosa che richiede una grande capacità di astrazione e è qualcosa che nell'antichità ha portato l'uomo a compiere un salto gigantesco nel campo della conoscenza, perché rendersi conto del fatto che tre alberi e tre mele hanno in comune quel qualcosa che noi chiamiamo numero 3 è stato un passo che poi ha portato a grandissime conquiste, a grandissime rivoluzioni. Quindi qualcosa che apparentemente adesso a noi sembra naturale e che però ogni volta noi dobbiamo insegnare, far riscoprire o anzi far scoprire ai bambini, ed è qualcosa che tra l'altro è in realtà molto astratto, contiene in sé una grande potenzialità applicativa, concreta, perché tutti noi sappiamo che cosa può darci come frutti la matematica quando viene applicata allo studio della natura e la tecnologia. E però vedete che già proprio nei primi passi, nei momenti più semplici del nostro concepire il numero, salta fuori l'idea di poter andare avanti senza mai fermarsi. Beh, allora i numeri che utilizziamo noi da bambini sono i numeri interi, no? Le pecorelle che si contano, non si conta mezza pecora, un quarto di pecora, si contano pecore intere. E questi numeri matematici li chiamano numeri naturali, e questo è un primo esempio di insieme che contiene infiniti elementi. Quindi 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, e poi altri numeri ancora, n, ma non c'è limite a n, posso andare avanti quanto voglio. E tra l'altro un matematico, sempre poi del Rinascimento, Fibonacci, matematico toscano, si era reso conto di un'altra cosa importante, che la notazione che avevano introdotto gli indiani con le cifre posizionali e poi con l'introduzione del simbolo zero era qualcosa di fondamentale per poter trattare in maniera molto semplice ma nello stesso tempo proficua i numeri interi, ma vedremo poi non solo i numeri interi. E tant'è vero che appunto lui lo annota nel suo Liber Abaci, dice queste nove cifre con l'aggiunta dello zero, lo zefiro degli arabi, e con il sistema di notazione posizionale ci permettono di scrivere qualunque numero in maniera molto semplice, in maniera molto più comoda che non la notazione che avevano utilizzato i romani. E lo zero è un concetto fondamentale non solo perché lo zero in realtà a seconda della posizione che occupa dà un valore diverso alle cifre che compongono un numero, ma anche per almeno altri due aspetti. Lo zero è associato all'insieme vuoto, insieme privo di elementi, ma lo zero nello stesso tempo è l'altra faccia della medaglia dell'infinito. Da una parte possiamo pensare a una cosa infinitamente grande, dall'altra parte a una cosa infinitamente piccola, e quindi se da un lato abbiamo l'infinito, dall'altra parte abbiamo lo zero. Bene, ma già i greci, in realtà già gli egiziani, si erano resi conto che i numeri interi non erano gli unici possibili. E questo probabilmente nacque dal fatto che in certi casi era necessario dividere qualcosa. Per esempio era necessario dividere un pezzo di pane, era necessario dividere un appezzamento di terreno, era necessario dividere una barra metallica. E quindi da qui nasce intanto l'idea di dividere a metà. E se pensiamo a questa idea in maniera un po' più astratta, possiamo pensare a un segmento e all'operazione di dividerlo a metà. Otteniamo un segmento che è lungo la metà di quello di partenza, ma naturalmente questo processo può andare avanti. Possiamo dividerlo ancora, e poi ancora, e poi ancora. Insomma, ogni volta otteniamo segmenti che sono la metà di quello originario. Allora ci chiediamo se questo processo può avere fine, ha fine necessariamente, oppure se può andare avanti all'infinito. E ovviamente non c'è nessuna ragione per non poter pensare sempre ad un'ulteriore divisione a metà, così come non c'è ragione di pensare di non poter aggiungere un altro numero alla sequenza dei naturali. E quindi questa idea è un'idea che di fatto poi troviamo, come abbiamo visto l'altra volta, nella filosofia di Aristotele. Per Aristotele si poteva sempre dividere a metà un segmento, ma per Aristotele in realtà si poteva dividere anche la materia in maniera indefinita. E questo naturalmente lo portava in contrasto con gli atomisti, perché gli atomisti dicevano che una volta arrivati a un oggetto costituito da due atomi, una volta che lo dividiamo a metà, il singolo atomo di per sé per definizione è indivisibile, quindi non si poteva andare oltre in queste suddivisioni. Ma qua allora è importante fare una distinzione da un lato abbiamo il mondo reale, e quindi la divisibilità nel mondo reale, divisibilità all'infinito, rimane una questione aperta, nel senso che queste particelle che un tempo erano gli atomi di Democrito sono davvero gli elementi più piccoli che noi possiamo avere per la materia, o addirittura è possibile dividere lo spazio fisico in entità infinitamente piccole, o abbiamo un granello infinitesimale di spazio che però di fatto, per quanto piccolo, in realtà ha una dimensione finita. Dall'altro lato invece il concetto di divisibilità di segmenti nella geometria, in particolare nella geometria euclidea, allora qua non c'è nessun limite effettivamente alle possibili divisioni. Ma come dire, il fatto che la geometria fosse qualcosa di indipendente dalla realtà inizialmente non era così chiaro, tant'è vero che insomma ancora bisogna aspettare il 1800 perché ci si renda conto che esistono geometrie che non sono la geometria euclidea e che sono altrettanto valide quanto la geometria euclidea, e fino ad allora l'idea di geometria euclidea era associata all'idea dello spazio così come lo osserviamo nella realtà che ci circonda. Beh, naturalmente se possiamo dividere a metà, possiamo anche dividere in n parti, e quindi il nostro segmento lo spezzettiamo in tanti pezzi più piccoli, e n, il numero di parti, può essere arbitrariamente grande. Per cui ancora una volta, la doppia faccia della medaglia: quando n diventa grandissimo, la grandezza di ciascun tratto di segmento diventa piccolissima, diventa infinitamente piccola quando n diventa infinitamente grande. E Aristotele, che studia in maniera abbastanza approfondita questa cosa e che insomma aveva un po' di perplessità riguardo all'infinito, cioè voleva rendersi conto se effettivamente era possibile introdurre questo concetto, e allora lui dice: sì, è vero, è possibile contare all'infinito ed è anche possibile dividere all'infinito, ma questo è un procedimento che in realtà non può mai essere terminato. Nessuno di noi potrà mai assistere a una suddivisione infinita del segmento, nessuno di noi potrà mai vedere la fine dei numeri naturali, perché potremmo andare avanti a contare ma non raggiungeremo mai di fatto l'infinito. E quindi Aristotele dice: il numero è infinito soltanto in potenza, ma non è infinito in atto. Cioè, nessuno di noi potrà mai toccare con mano, vedere l'infinito attuale, l'infinito effettivo. Possiamo solo immaginare che si possa andare avanti e tentare di raggiungere una meta che però ci sfuggirà per sempre. Beh, e più o meno nello stesso periodo, un altro filosofo greco, Zenone era un discepolo di Parmenide, e Parmenide aborriva tutto ciò che era mutamento, tutto ciò che era cambiamento, tutto ciò che poteva mostrare qualcosa che era in movimento. Per Parmenide il mondo e Dio era un'unica cosa, un'unità immutabile, eterna. E quindi lui diceva che il movimento era qualcosa di apparente, di ingannevole, di illusorio. E allora Zenone, da buon discepolo, cerca di supportare queste idee del maestro, e lui immagina qualcosa di veramente ingegnoso per l'epoca, immagina una serie di paradossi per far vedere che il movimento di fatto è logicamente impossibile, porta delle contraddizioni logiche, e quindi quello che noi ci appare in movimento è soltanto qualcosa di illusorio. E tra i vari paradossi sicuramente quello di Achille e la tartaruga è il più famoso. Achille e la tartaruga si sfidano in una gara, e questo già di per sé sembra un paradosso, perché quali speranze potrà mai avere la tartaruga? Però la tartaruga furbescamente chiede ad Achille un piccolo vantaggio, dice: visto che tu sei più veloce Achille, non avrai difficoltà a colmare questo vantaggio ed arrivare prima al traguardo. E quindi eccoli qua schierati, pronti per la partenza. E però che cosa succede? Beh, succede che al momento del via, immaginiamo che questa sia la pista, le due frecce indicano le due posizioni iniziali, la tartaruga si avvia lentamente, Achille parte a gran velocità e quindi in breve tempo raggiunge la posizione che prima occupava la tartaruga. Beh, ma nel frattempo la tartaruga si sarà spostata un po' più avanti. Io qui ho esagerato un po' la velocità della tartaruga, se preferite ho rallentato Achille, l'ho appesantito. Ma insomma, fatto sta che quando Achille arriva nel punto in cui era la tartaruga al momento della partenza, non la trova più lì, la tartaruga è un pochino più avanti. Niente paura, con un balzo Achille raggiunge la posizione che occupava la tartaruga. Ma nel frattempo la tartaruga sarebbe andata ancora più avanti. E insomma, capite che si può andare avanti così in eterno. Achille raggiunge il punto dove era prima la tartaruga e la tartaruga ha fatto un altro passettino avanti. E così via. Insomma, Zenone concludeva che siccome Achille deve percorrere infiniti intervalli, questo vuol dire che impiegherà un tempo infinito per raggiungere la tartaruga. E questo vuol dire che Achille non raggiungerà mai la tartaruga. E per cui, di conseguenza, il moto deve essere qualcosa di illusorio. Figuriamoci poi il sorpasso. Questo bisognerebbe dirlo magari ai piloti di Formula 1. Ma naturalmente noi nella realtà non osserviamo queste cose, noi vediamo Achille raggiungere in poco tempo la tartaruga, sorpassarla e lasciarla indietro. E allora, Zenone diceva, questo non è altro che la dimostrazione che la realtà è illusione, la realtà è illusoria e in particolare è illusorio il movimento. Ma vedremo che a questo tipo di obiezioni di fatto non si sapeva come rispondere e dovranno passare parecchi secoli prima che qualcuno riesca a risolvere questo rompicapo. Ma intanto torniamo alla questione del dividere. Abbiamo detto che i numeri interi già nell'antico Egitto non erano gli unici numeri conosciuti, o meglio, l'operazione del dividere era già conosciuta nell'antico Egitto, e allora quando noi dividiamo un numero intero per un altro numero intero possono capitare due cose sostanzialmente: o il numero che vogliamo dividere contiene un numero intero di volte il numero che divide, e quindi vuol dire che il rapporto darà ancora un numero intero, per cui 10 diviso 2 fa 5, o in altre parole 5 contenuto 10, 2 contenuto 5 volte nel 10. Oppure non è così. Allora, se non è così, otteniamo un numero frazionario. Possiamo pensare al numero frazionario come al numero che si ottiene confrontando due segmenti di lunghezza diversa e in cui però il segmento più piccolo non è contenuto un numero intero di volte nel segmento più grande. E quindi come ci si comporta in questo caso? Ma possiamo prendere un terzo segmento, quello che è indicato con EF, in modo tale che questo segmento sia contenuto un numero intero di volte nei primi due. In questo caso, vedete, è contenuto 3 volte nel segmento AB ed è contenuto 4 volte nel segmento CD. E tutto questo ci dice allora che il rapporto tra la lunghezza di AB e la lunghezza di CD è 3/4. Va bene, insomma, questa è una cosa tutto sommato non così strana, non così difficile da comprendere. Poi, insomma, se si tratta di dividere magari una torta diventa ancora più facile, no? Per cui io faccio un certo numero di fette e poi se sono per esempio 8 fette vuol dire che a ciascuno darò un ottavo della torta. Quindi i numeri razionali sono numeri che si esprimono come ratio, cioè come frazioni, come rapporti tra numeri interi. Ma i numeri razionali possono anche essere scritti in un altro modo, nella forma decimale. Allora, in questo caso ci accorgiamo che in alcuni casi i numeri danno luogo a una parte decimale con un numero di cifre finito. Per esempio, 5/4 vuol dire 5 diviso 4. Allora, il 4 sta una volta nel 5, avanza 1, 1 lo divido ancora per 4, diventa un quarto è 0,25. E quindi vuol dire che la rappresentazione decimale è 1,25. Ma ci sono altre situazioni in cui invece la parte decimale non ha limite, nel senso che io continuo a suddividere e ottengo sempre cifre da aggiungere alla parte decimale. Però mi accorgo che dopo un po' queste cifre si ripetono, per esempio 12 settimi è 1,71428571428571, potete immaginare cosa viene dopo. Quindi qui abbiamo intanto la generazione di un altro infinito, nel senso che certe volte la divisione di numeri interi dà luogo a una sequenza infinita di cifre decimali dopo la virgola. Però è anche vero che tutto sommato questo infinito è un infinito trattabile. Perché è un infinito trattabile? Beh, perché le cifre decimali hanno un periodo, dopodiché si ripetono. Allora è un po' come i fenomeni ciclici di cui parlavamo all'inizio. È vero che questi fenomeni possono andare avanti in eterno, per sempre, però è anche vero che una volta che ho assistito a uno di questi cicli, 2, 3, 4, insomma, ho capito come funziona e so che cosa avverrà da qui all'eternità e che cosa è avvenuto in passato. Per cui è un infinito, tutto sommato, riconducibile al finito. La cosa si ripete sempre, ma io una volta che esploro il cerchio tutto per intero, una volta che ho capito qual è il periodo, posso immaginarmi di ripeterlo infinite volte. Ma circa nel 550 a.C., 540 a.C., Pitagora o più probabilmente qualcuno della scuola pitagorica fa una scoperta sconvolgente. E in cosa consiste questa scoperta sconvolgente? Pitagora credeva fermamente che la realtà fosse costituita da numeri e che questi numeri dovessero essere numeri interi. Ammetteva le frazioni, ma perché? Perché le frazioni di fatto sono il rapporto di numeri interi. E quindi Pitagora credeva fermamente che qualunque cosa potesse essere espressa o sotto forma di numero intero o sotto forma di frazione, di rapporto tra interi, quindi di numero razionale. Ma questo dal punto di vista della geometria cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque coppia di segmenti noi prendiamo, esisterà sempre un terzo segmento che è contenuto un numero intero di volte sia nel primo sia nel secondo. Come abbiamo visto prima, no? Il primo segmento, il nostro segmento che era l'unità campione, per così dire, era contenuto 3 volte, nell'altro invece era contenuto 4 volte. E Pitagora era fermamente convinto di questa cosa. Quando a un certo punto si accorge, o qualcuno si accorge della scuola pitagorica, che se consideriamo un quadrato e una delle sue diagonali, il rapporto tra il lato del quadrato e la diagonale non è esprimibile mediante rapporto tra numeri interi. E questa è una cosa sconvolgente, perché mina nelle fondamenta tutta la filosofia di Pitagora. Pitagora credeva che il mondo si reggesse sui numeri interi, ma a un certo punto scopre che ci sono grandezze che sono incommensurabili tra di loro, e la sua filosofia rischia di crollare completamente, come aver costruito un castello sulle sabbie mobili. Tant'è vero che sembra che Pitagora stesso abbia fatto giurare ai discepoli della sua scuola di non divulgare assolutamente questa notizia. E quindi siamo arrivati a un punto in cui ci rendiamo conto che i numeri interi e i numeri razionali, che sono figli degli interi, non bastano più. Bisogna inventarsi qualche altro tipo di numero. Ma questo in realtà è proprio quello che avviene nella matematica, nel senso che i numeri non vengono inventati così per capriccio o perché ai matematici piace complicare le cose. Un nuovo tipo di numero nasce da un problema o dal fatto che noi vogliamo estendere qualche concetto e ci rendiamo conto che gli strumenti che abbiamo a disposizione, in questo caso i numeri che abbiamo a disposizione, non sono più sufficienti. È proprio quello che ci dice la diagonale del quadrato rispetto al lato. Ci dice: attenzione, guardate che con i numeri interi non riuscite a catturarmi, non riuscite a misurare questo rapporto. E quindi ecco che vengono introdotti i cosiddetti numeri irrazionali. Per esempio, radice di 2 è proprio il rapporto tra la lunghezza della diagonale e il lato del quadrato. E la novità è che questa volta abbiamo sempre una sequenza infinita di cifre decimali, ma rispetto a prima le cifre decimali non sono periodiche, non si ripetono. Quindi vuol dire che quello che vedete qua, che è il parziale sviluppo decimale di radice di 2, è soltanto la parte di qualcosa di infinito che è sempre differente, qualcosa che non può essere catturato individuando un ciclo, un segmento che poi si ripeterà, una sequenza finita di cifre che verrà ripetuta all'infinito. Se volessimo veramente catturare con la vista radice di 2 utilizzando le cifre, dovremmo dare uno sguardo sull'infinito, ma sull'infinito attuale, non sull'infinito del divenire, altrimenti dovremmo sempre accontentarci di qualcosa di approssimato. Ma qui in sala so che ci sono diversi ingegneri, allora va benissimo, per carità, anche perché capite bene che se io devo progettare una trave, chi mai avrà bisogno di tante cifre decimali? Di solito agli ingegneri vanno bene 2, 3, se proprio vogliono essere precisi, 4 cifre decimali, facciamo anche 5 o 6, ma certamente non l'infinità che si porta con sé un numero razionale. E un numero razionale è anche pi greco, il famoso rapporto tra il diametro di una circonferenza e la lunghezza della circonferenza. Qualche volta io sento le persone che si ricordano di pi greco, dicono, ah sì, pi greco 3,14, ma pi greco in realtà non è 3,14, 3,14 sono solo le prime 3 cifre di una sequenza infinita. Quindi pi greco 3,14 risponderebbe bene per l'ingegnere, ma non va bene in realtà per il matematico. E perlomeno tutti noi dovremmo ricordare che pi greco è un numero che ha infinite cifre decimali e che non è possibile catturare così come si cattura una frazione. Perché di fatto, anche se la frazione può essere una frazione che dà luogo a un decimale con infinite cifre, queste cifre si ripetono. Invece, ancora una volta, con pi greco, che è un numero irrazionale, cioè non esprimibile proprio come frazione di numeri interi, non è possibile catturare tutte le cifre. E qui vengono riportate alcune. Bene, allora, proprio sull'infinità dei numeri, ne abbiamo visti alcuni esempi, infinità dei numeri interi, infinità dei numeri razionali, infinità degli irrazionali e infinità anche della descrizione decimale degli irrazionali, Borges, sempre lui, scrive un libro, La biblioteca di Babele, in cui immagina che questa biblioteca sia una biblioteca infinita e che sui suoi scaffali ospiti tutti i possibili libri componibili con i 25 simboli ortografici. In realtà lui ne mette un po' di meno, io ve ne ho messi, no, ne mette 25 mi pare, ma comunque poi vi ho fatto un esempio dove anche qui ne useremo 25. E va bene, insomma, lui dice: che cosa succede in questa biblioteca? Ma in questa biblioteca troveremo di tutto, perché troveremo tutti i libri che dicono la verità, troveremo i libri che confutano i libri che dicono la verità, e troveremo i libri che confutano i libri che confutano i libri che confutano quelli che dicono la verità, e poi troveremo il catalogo della biblioteca e anche tanti falsi cataloghi infiniti, e poi troveremo ancora delle descrizioni di questi cataloghi, alcune vere, alcune false, e troveremo tutti i libri che qualche filosofo ha pensato solo di scrivere ma non ha mai scritto, tutte le opere che ha scritto, ci troveremo la Divina Commedia, ci troveremo eccetera eccetera. Quindi immagino una biblioteca veramente infinita. Ma questa biblioteca infinita dove la possiamo trovare? Certo, non fisicamente, in una qualche città, però in realtà la biblioteca infinita la possiamo trovare in un qualunque numero irrazionale. E com'è possibile questo? Beh, è una cosa abbastanza semplice. Basta associare ad ogni coppia di cifre un carattere dell'alfabeto più qualche carattere per l'interpunzione, per esempio una virgola, un punto, uno spazio vuoto. Perché abbiamo bisogno di almeno 2 cifre? Ma perché i caratteri sono più di 10. Allora, con 2 cifre riusciamo a rappresentare 100 simboli diversi. A noi ne bastano di meno, quindi vorrà dire che con 2 cifre, se per esempio prendiamo 25 simboli, questi simboli si ripeteranno 4 volte. Ma questo in realtà è quello che fanno anche i computer. Quando i computer utilizzano per esempio il codice hash o il codice hash esteso, non fanno altro che associare 8 bit a un carattere tipografico. E quindi in questo modo io posso trasformare un qualunque carattere tipografico in un codice numerico, in un numero, e poi dopo, mettendo in sequenza questi numeri, memorizzare un qualunque testo. E allora questo vuol dire che pi greco ha una storia da raccontarci, un suo romanzo. Qui vi ho riportato qualche altra cifra di pi greco, se non sbaglio sono le prime 100, e poi la traduzione nel codice che ho utilizzato prima, cioè vuol dire associare a 1 il carattere A, a 2 il carattere B, a 3 il carattere C, insomma così via, e poi fino ad arrivare a 98 con la virgola, 99.00 invece lo spazio vuoto. Ed ecco la traduzione. E uno dice, sì, ma questo è un non senso, non dice nulla. Sì, è vero, non dice nulla, ma noi abbiamo appena cominciato a sfogliare il romanzo di Pi greco. Se andassimo avanti, se avessimo una pazienza infinita, potremmo trovarci dentro tutti i libri che abbiamo letto e quelli che non abbiamo letto e tutti quelli che sono stati scritti e quelli che non sono mai stati scritti e sono stati solo pensati e quelli che non sono nemmeno stati pensati. Possiamo trovarci la Divina Commedia, I Promessi Sposi, tutte le opere di Mark Twain, ma possiamo trovarci anche i trattati di algebra, di matematica e di relatività e tutti gli articoli scientifici che sono stati scritti e tutti quelli che saranno mai scritti. E quindi questa è veramente la biblioteca infinita di Borges. Soltanto che questa infinita conoscenza è nascosta, peggio che un ago in un pagliaio, in un mare di frasi senza senso. E allora capite che ci vorrebbe davvero un tempo infinito, una mente infinita, forse quella di Dio, per abbracciare tutta questa conoscenza. Ma tutta questa conoscenza è lì, in Pi greco, ma non solo in Pi greco, è in qualunque altro numero razionale, radice di 2 o la base dei logaritmi naturali. Ma andiamo avanti col nostro racconto. Beh, vi dicevo che il concetto di infinito è piuttosto antico ed è anche piuttosto diffuso, lo troviamo ancora una volta anche in India. E c'è tra l'altro un brano tratto dal Isopanishad del IV secolo a.C. Che è veramente impressionante, significativo se lo paragoniamo a quello che diremo tra poco sull'infinito. E il brano dice abbastanza sibillinamente: quello è pieno, questo è pieno, dal pieno tolgo il pieno, quando il pieno è tolto dal pieno, il pieno rimane. Ma cosa vorrà mai dire questo? Ma molti secoli dopo Galilei si accorse di una cosa sbalorditiva, o perlomeno di un qualcosa di paradossale. E Galileo si rende conto che i numeri interi sembrano essere tanti quanti sono i loro quadrati. Ma cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che se noi prendiamo i numeri interi e eleviamo ciascun numero intero al quadrato, quindi prendiamo l'1, lo eleviamo al quadrato, rimane 1, 2 diventa 4, 3 diventa 9, 4 diventa 16, 5 diventa 25, n diventerà n quadro. Beh, chiaramente se leggiamo la seconda sequenza mancano molti numeri, per esempio qui non c'è il 3 nella sequenza viola, non c'è il 5, non c'è il 7, non c'è l'11, insomma più andiamo avanti più numeri vengono saltati. Ma Galilei dice anche se noi osserviamo il modo in cui abbiamo costruito i quadrati ci rendiamo conto che da ogni numero intero abbiamo generato un quadrato, quindi c'è una corrispondenza diretta tra i numeri interi e i loro quadrati. E allora vuol dire che sono nella stessa quantità, eppure dai quadrati mancano molti numeri. Ecco che allora la frase dell'Upanishad comincia a diventare più chiara. Se dal pieno togliamo il pieno, rimane ancora il pieno. Cioè, se dai numeri interi togliamo un'infinità di numeri interi, ne rimane ancora un'infinità che sembra essere uguale a quella di partenza. Beh, insomma, un vero e proprio pozzo di San Patrizio. Possiamo estrarre tutto quello che vogliamo e questo non si esaurirà mai. E, però la cosa aveva non solo incuriosito, ma aveva lasciato turbato Galileo. Lui diceva: ma è possibile che il tutto sia uguale ad una sua parte? Come può accadere questo? Eppure sembrava proprio che l'evidenza ammettesse questa possibilità. Beh, per risolvere il problema bisognerà aspettare un po' di tempo, come al solito. Spesso i matematici purtroppo non vedono la soluzione dei loro problemi, vengono lasciati ai posteri, addirittura a molte generazioni dopo che loro hanno già lasciato questa terra. E facciamo una piccola digressione. È possibile contare senza contare? Ma questo è un altro controsenso, che cosa vuol dire? Ma in realtà è possibile. E come si può fare? Ma mettiamo per esempio di avere due mucchietti di biglie, quelle rosse e quelle azzurre. Allora, noi non sappiamo contare, però vogliamo sapere se ci conviene prendere il mucchietto di biglie rosse oppure il mucchietto di biglie azzurre, perché ne vogliamo di più. Quindi, se ci viene detto quale dei due vuoi, io vorrei contarle, ma non so contare, e quindi voglio sapere cosa mi conviene fare. Allora, La soluzione molto ingegnosa è quella di prendere le biglie a coppie, togliere una biglia rossa e una biglia blu, una biglia rossa e una biglia blu, e formare delle coppie e metterle da parte. Beh, a un certo punto, se non rimarrà nessuna biglia né da un lato né dall'altro, vorrà dire che saranno uguali in numero. Non so quante sono, ma so che sono uguali e quindi per me sarà indifferente prendere quelle rosse o quelle blu. Ma se rimarranno delle biglie rosse, allora vorrà dire che le biglie rosse sono di più di quelle azzurre e quindi mi converrà prendere quelle rosse. Abbiamo dovuto contare? No, questa è una cosa che può fare anche un bambino. Due cesti, prendi da un lato un pupazzetto, prendi dall'altro lato un altro pupazzetto, accoppiali e poi dopo vedi che cosa rimane nei cesti. Beh, allora questo fatto può essere utilizzato per stabilire se due insiemi di oggetti qualsiasi hanno lo stesso numero di elementi. Qui nasce il concetto di cardinalità. Allora, i matematici dicono che se due insiemi sono costituiti da elementi che possono essere messi in corrispondenza a coppie, o come dicono i matematici, se possiamo realizzare una corrispondenza biunivoca, allora i due insiemi sono equipotenti. Se sono insiemi finiti, hanno lo stesso numero di oggetti. E quindi, come dicevamo prima, se avanzano biglie rosse vorrà dire che ce n'erano più di rosse, se invece avanzano più azzurre vorrà dire che ce n'erano più di azzurre. Ma la cosa fondamentale per il problema di Galileo è che questo metodo lo possiamo utilizzare anche per gli insiemi che contengono infiniti elementi. E di questo si era accorto Georg Cantor. E tant'è vero che lui cominciò ad approfondire questi concetti ed elaborò non solo una teoria che era una teoria molto avanzata per l'epoca relativamente agli insiemi, ma elaborò addirittura una teoria matematica sugli infiniti. Incontrò molte resistenze quando presentò i suoi lavori, i suoi concetti, tant'è vero che un matematico tedesco, Kronecker, lo osteggiò per tutta la vita e si oppose a che Cantor ottenesse una cattedra all'università e addirittura diceva che tutto quello che scriveva Cantor erano sciocchezze, se non pura follia. Ma che cosa diceva Cantor di tanto folle? Di tanto folle che però poi portò un altro grande matematico, Hilbert, addirittura a paragonare quello che Cantor aveva creato a un paradiso da cui nessuno potrà mai mandarci via. Ma Cantor era partito proprio dall'idea di non saper contare. Ma noi sappiamo contare, cos'è questa storia? Sì, è vero, ma non sappiamo contare un insieme che contiene infiniti elementi, perché ci metteremo un tempo infinito e non arriveremo mai alla fine. Quindi come fare a sapere se un infinito, per così dire, è più numeroso di un altro infinito? E allora Cantor dice, utilizziamo il metodo che abbiamo visto prima noi per le biglie, cioè prendiamo i due insiemi e vediamo se è possibile stabilire una corrispondenza a coppie tra gli elementi del primo insieme e gli elementi del secondo insieme, cioè se è possibile realizzare una corrispondenza biunivoca. Allora, in questo modo noi saremo in grado di capire se l'insieme A, per così dire, è più numeroso dell'insieme B, oppure se sono ugualmente numerosi. Beh, naturalmente non è corretto parlare di numerosità, di quanti elementi ci sono, perché ce ne sono infiniti in questi insiemi. Allora è più corretto dire che i due insiemi, se si può realizzare tra di essi una corrispondenza biunivoca, sono equipotenti. Va bene, allora Cantor si mette a lavoro con questa idea e lui parte dall'insieme infinito più semplice, l'insieme dei numeri interi, e dice l'insieme dei numeri interi ha una sua potenza che è chiamata potenza del numerabile. E siccome le lettere greche oramai erano abusate, lui utilizza le lettere dell'alfabeto ebraico, per cui dice, chiamerò Aleph 0 la potenza del numerabile, cioè l'infinito che è caratterizzato dai numeri interi, dai numeri naturali. Ma vediamo se ci sono altri insiemi che hanno la stessa potenza. Perché se ci sono altri insiemi che hanno la stessa potenza, saranno anche loro numerabili, cioè saranno anche loro Aleph 0. E una prima sorpresa è che i razionali sono numerabili. Cioè, i numeri razionali, le frazioni, sono per così dire numerosi quanto i numeri interi. Ma questo sembra veramente una cosa assurda, perché se ci pensate un attimo, tra due numeri interi esistono infiniti numeri razionali, perché i due numeri interi, per così dire, individuano l'estremo di un segmento, ma noi abbiamo detto che il segmento lo possiamo dividere infinite volte, e dividere un segmento vuol dire associargli via via dei numeri razionali. Ma com'è possibile allora che i numeri razionali, che addirittura sono infiniti tra due numeri interi qualsiasi, possano avere la stessa numerosità, la stessa potenza dei numeri interi? Beh, perché Kant trova un metodo molto ingegnoso per mettere in relazione biunivoca l'insieme dei razionali con l'insieme degli interi. Lui che cosa fa? Immagina di scrivere i razionali in questo modo, vedete, nella prima riga mette tutte le frazioni che hanno per numeratore 1 e per denominatore via via tutti i numeri interi. Nella seconda riga ci mette tutte le frazioni che hanno 2 per numeratore e per denominatore di nuovo tutti i numeri interi. Poi nella terza riga ci mette il 3 e così via. Beh, è chiaro che lì dentro ci sono tutti i razionali. Beh, è anche chiaro che questa tabella è una tabella infinita, nessuno potrà mai scriverla tutta. Ma adesso a noi non interessa tanto la possibilità di scriverla tutta, perché sarebbe come contare tutti i numeri razionali. Ci interessa solo il fatto che se mettiamo i numeri in questo modo, vedremo che poi possiamo mettere in corrispondenza con gli interi. Va bene, allora i numeri razionali sono tutti qua. E adesso cosa facciamo? Beh, partiamo dal primo, e il primo lo associamo al numero 1. Poi andiamo giù e associamo l'altro al numero 2. E così via. Vediamo come procedere. Allora, vedete, le frecce indicano il percorso da seguire. 1, 2, poi si torna su, 3, poi mi sposto qui a destra, 4, 5, 6, vado giù ancora in diagonale, poi vado giù di un passo, 7, e poi torno di nuovo su, 8, 9, 10, poi vado di qui a destra, il numero non c'è, ma sarebbe un quinto, 11, 12, 13, 14, 15. Insomma, con questo movimento a zigzag, io sono sicuro di coprire tutta la tabella infinita e coprirla tutta con numeri interi. Quindi ecco che l'insieme dei numeri razionali può essere messo in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei numeri interi. E quindi è un aleph zero, è un infinito dello stesso tipo. Questa cosa per Kronecker era pura follia, era semplicemente una pazzia. Qualcuno disse che Kant non si stava occupando di matematica ma di teologia. Però questo metodo funziona in realtà. E allora proviamo ad applicarlo anche con altri tipi di numeri. Beh, prima vediamo un'altra idea che ha a che fare con l'infinito e che venne ispirata poi a Hilbert, proprio da, qui sotto c'è un errore perché questo, signori, è Hilbert, non è Cantor. Cantor l'avete visto prima. Fu ispirato a Hilbert proprio dai lavori di Cantor. Hilbert, infatti, è quello che disse poi che Cantor ci aveva regalato un paradiso da cui nessuno ci avrebbe più cacciato. E allora Cantor immagina che ci sia un albergo infinito, costituito da infinite stanze. Ogni stanza ha il suo numero, naturalmente possiamo usare i numeri interi, potremmo anche utilizzare i numeri razionali, visto che tanto hanno la stessa potenza. E l'albergatore è molto contento, perché l'albergo è tutto pieno. Infinite stanze, tutte occupate, infiniti clienti, infiniti guadagni, meglio di così. Ma ecco che arriva un nuovo cliente. È un guaio, perché l'albergatore non vuol perdere neanche questo ultimo cliente, nonostante abbia già l'albergo infinitamente pieno. E allora bisogna trovare un modo per sistemare questo nuovo cliente, ma chiaramente non gli si può far condividere una stanza con uno sconosciuto. E quindi qual è la pensata dell'albergatore? Dice, ma io non faccio altro che spostare il primo cliente dalla prima stanza alla seconda, quello della seconda alla terza, quello della terza alla quarta, quinta, sesta e così via. Tanto è una cosa che posso sempre fare. In realtà questo, ancora una volta, sotto sotto nasconde la corrispondenza biunivoca. Io posso mettere in corrispondenza biunivoca ogni numero con il suo successivo. E quindi, in questo modo, io libero la prima stanza. Ed ecco che posso farci entrare il nuovo ospite. Ma dopo un po' si ripresenta un altro problema. Questa volta arriva una comitiva infinita. l'albergatore, figuriamoci, se non voleva perdere un solo cliente, immaginatevi un po' di fronte a una commissiva infinita. Però questa volta il problema è veramente arduo, come fare a liberare non una stanza, ma infinite stanze in un albergo che è già tutto pieno. Ma ecco che gli viene un'idea. Questa volta io sposterò il cliente che sta nella 2 nella 4, quello della 4, della 3 che era prima occupato, o meglio scusate, quello della 1 lo sposto nella 2, quello della 2 lo sposto nella 4, quello della 3 lo sposto nella 6, quello della stanza N lo sposto nella stanza 2N. In questo modo si liberano infinite stanze e ci metto tutti i nuovi clienti indicati qui con gli omini rossi. E per cui ho liberato addirittura infinite stanze. E questi sono i paradossi di un albergo infinito, ma sono in realtà i paradossi di un insieme infinito, di un insieme che ha la potenza del numerabile quando viene confrontato con un altro insieme che ha sempre la potenza del numerabile. Ma stavamo dicendo prima che naturalmente i numeri interi e i numeri razionali non sono gli unici numeri, ci sono anche gli irrazionali. Abbiamo visto prima, gli irrazionali non possono essere espressi come rapporti di numeri interi. E i razionali insieme agli irrazionali costituiscono un nuovo insieme numerico che i matematici chiamano insieme dei numeri reali. L'insieme dei numeri reali, tanto per intenderci, è quello che possiamo associare ai punti di una retta. Allora, ogni punto può essere associato a un numero reale, che può essere un razionale, per esempio il punto 1, oppure il punto meno 3, oppure può essere un irrazionale, meno radice di 2 o pi greco. E allora cosa succede? Beh, intanto Cantor dimostra che questa volta non è possibile mettere in corrispondenza il nuovo insieme numerico con i numeri naturali. C'è una dimostrazione che qui non vi riporto, che però non è molto complicata in realtà, ma insomma Cantor fa vedere che quando anche io volessi mettere in corrispondenza i numeri reali con i numeri interi, riesco sempre a trovare un numero reale, a costruire un numero reale che non è rappresentato da nessun numero intero. E quindi vuol dire che la corrispondenza univoca non è possibile, in altre parole come se avanzassero sempre dei numeri reali, e questo vuol dire che siamo di fronte ad un infinito di tipo diverso. E Cantor chiama questa potenza la potenza del continuo. La potenza del continuo perché io posso associare i numeri reali ai punti di una retta, e una retta è una linea senza interruzione. Quindi da qui l'idea di qualcosa di continuo. Ma anche qua ci sono i paradossi. Certo, se c'erano per i numeri interi, figuriamoci per questi che hanno una potenza superiore a quella del numerabile. E per esempio il primo paradosso è che un segmento ha la stessa potenza dell'intera retta. Cioè, come dire, l'infinito dei punti che stanno in un segmento, per quanto piccolo, è lo stesso tipo di infinito dei punti che stanno su una retta. Ma com'è possibile questo? Beh, immaginate di avere la vostra retta, che è questa qui verde in basso, e immaginate che il vostro segmento sia questo giallo, verticale. Allora, come al solito, non dobbiamo metterci a contare i punti, non ce la faremo mai, già non riusciamo a contare i numeri interi, figuriamoci i punti di una retta. Dobbiamo solo cercare di capire se si può stabilire ancora una volta una relazione univoca, cioè se si possono accoppiare punti della retta con punti del segmento. E questo si può fare in maniera abbastanza semplice. Io prendo un altro segmento obliquo, questo azzurro, e poi vedete, unisco ogni punto della retta con uno dei due estremi di questo segmento azzurro. Il segmento che unisce il punto della retta con l'estremo del segmento azzurro intercetta un altro punto sul segmento giallo. Allora io associo al punto A il punto A', al punto B il punto B', e addirittura a un punto infinitamente lontano, siccome ottengo rette parallele, associo l'estremo del segmento. Quindi, per così dire, il punto A più infinito sarà associato a questo estremo qua, e dall'altra parte ci sarà meno infinito. E per cui, in base al ragionamento di Cantor, dobbiamo concludere che ci sono tanti punti su un segmento quanti ce ne sono in una retta. Ma questo vuol dire davvero racchiudere l'infinito in qualcosa di finito. Ma non solo, possiamo far vedere che i punti di una retta, e quindi i punti di un segmento, hanno la stessa potenza dei punti di un quadrato. Cioè, in altre parole, possiamo riempire un quadrato utilizzando una linea. E qui un matematico italiano riesce a costruire per primo una linea che riesce a svilupparsi riempiendo tutto il quadrato. Naturalmente noi non possiamo vedere la linea completamente sviluppata, però possiamo immaginare il procedimento per costruirla. Allora vedete, si parte da una prima figura che è formata da tre segmenti, questi disposti perpendicolarmente l'uno all'altro, dopodiché ciascuno di questi segmenti viene leggermente modificato in modo tale da formare una specie di merlatura, e poi dopo ancora ciascuno di questi merli viene a sua volta modificato, e così via, è un processo infinito. E Peano, suo matematico italiano, che tra l'altro formulò la teoria assiomatica proprio dei numeri interi, riesce a dimostrare che questa linea ricopre l'intero quadrato. Bene, se si riempiono quadrati, perché non cubi? Ed ecco che Hilbert trova una linea, qui ne vedete ovviamente solo una rappresentazione grafica parziale, che riempie un intero cubo. Ma questo procedimento, quello pensato da Peano, quello pensato da Hilbert, in realtà è un procedimento che è un po' l'antenato di quelle che noi oggi chiamiamo i frattali. Io adesso non mi addentrerò ovviamente in questa geometria, la geometria dei frattali, ma che cos'è un frattale? È una figura che mostra infiniti particolari, possiamo ingrandire continuamente la figura e vengono fuori sempre nuovi particolari. Qui abbiamo proprio un'immagine di questo insieme matematico, vedete questa specie di lago nero con le coste molto frastagliate, e l'idea di questa geometria frattale è del matematico Mandelbrot, che trova il procedimento per costruire questo insieme che ha una geometria che si replica in maniera indefinita. Vedete, abbiamo ingrandito questa piccola regione ed ecco le coste ancora molto frastagliate, ma adesso zoomiamo ancora di più in questo piccolo rettangolino e otterremo ulteriori dettagli. Poi guardate, sembra quasi che qui si riproponga un insieme che ha la stessa forma di quello di partenza. Qui siamo a 100 per come ingrandimenti. E quindi c'è anche la cosiddetta autosimilarità, è una specie di ripetersi, ma non è un ripetersi ciclico, è un ripetersi su scale via via sempre più piccole o sempre più grandi, e la similarità tra l'altro è solo parziale, nel senso che l'insieme mostra dettagli che sono infinitamente piccoli. Ingrandiamo ulteriormente 2000 per e questa piccola regione che vediamo qua ci mostra ancora altre frastagliature. Naturalmente questi ingrandimenti non sono opera di un microscopio ottico, sono opera, per così dire, di un microscopio matematico, nel senso che alla base di questi insiemi ci sono delle formule ricorsive, i calcolatori sono molto bravi a sviluppare queste formule e a fornirci una rappresentazione grafica che dà proprio l'idea di zoomare all'interno del nostro insieme di Mandelbrot. Gli insiemi frattali ce ne sono molti, ce ne sono infiniti ad esempio, vero, e hanno trovato anche delle applicazioni pratiche, nel senso che si è scoperto per esempio che la natura molto spesso si comporta utilizzando una geometria frattale, perlomeno in misura parziale, nel senso che ci sono alcune strutture, per esempio biologiche, pensate a un cavolfiore con i suoi disegni che mano a mano che voi andate a ingrandire riproducono in piccolo quello che è la pianta in grande. Naturalmente tutto questo ha un limite in natura, perché ovviamente tutta la materia è costituita da molecole, da atomi, quindi non possiamo spingerci al di sotto di una certa scala, però entro un certo range di variabilità la natura ripropone immagini frattali, e qui abbiamo per esempio un frattale molto, molto bello. Anche l'altra volta abbiamo visto che i frattali possono dare luogo a immagini artistiche. Ma torniamo a Cantor. Beh, insomma, Cantor nella sua follia costruisce addirittura una sequenza di numeri che chiama numeri transfiniti, e lui utilizza sempre la lettera Aleph aggiungendo via via 0, 1, 2, 3. Ma tutto questo cosa vuol dire? Beh, il primo numero transfinito è il nostro Aleph 0, insomma la potenza del numerabile. Poi c'è Aleph 1, la potenza del continuo, della retta, dei punti della retta. E poi ce ne saranno altri. Sì, ma come fare a costruire infiniti via via più grandi, tra virgolette? Beh, intanto diciamo subito che aumentare le dimensioni non serve, ma l'avevamo già capito prima, perché una linea può riempire un quadrato, può riempire anche un cubo, e quindi vuol dire che passando dal segmento al quadrato al cubo non aumenta la potenza dell'infinito. Ma addirittura non aumenta nemmeno se estendiamo questi oggetti all'infinito, nel senso che abbiamo visto prima, un segmento ha la stessa potenza di una retta, un quadrato ha la stessa potenza del piano, ma addirittura il segmento ha la stessa potenza del piano. Ma questo vale anche per lo spazio, anzi, vale anche per uno spazio a n dimensioni. Quindi la dimensionalità dello spazio non è legata alla sua potenza come numero trasfinito. E allora cosa bisogna fare? Beh, bisogna prendere il cosiddetto insieme delle parti, cioè bisogna prendere un insieme che è costituito da elementi che sono fatti da tutti i possibili sottinsiemi che costituiscono il mio insieme di partenza. Allora in questo modo si riesce a salire di un gradino la scala dell'infinito e quindi a passare ad Aleph 2 e poi ad Aleph 3, 4, 5 senza fine. Cioè c'è una sequenza infinita di infiniti. Cantor credeva all'esistenza di tre tipi di infinito, credeva all'esistenza di un infinito fisico, credeva all'esistenza di un infinito matematico, ma soprattutto poi credeva all'esistenza di un infinito religioso, di un infinito divino. E lui pensava anche che queste sue scoperte fossero un pallido riflesso dell'infinito legato a Dio. Ma abbiamo parlato dell'infinito come divenire, l'infinito di Aristotele, abbiamo visto che Cantor riesce a catturare l'infinito attuale con i suoi numeri trasfiniti, ma è possibile vedere l'infinito? È possibile per esempio vedere due rette parallele che si incontrano? Sembrerebbe una cosa impossibile, perché due rette parallele, noi diciamo, non si incontrano mai, oppure se vogliamo essere audaci, diciamo, si incontrano, ma si incontrano all'infinito. Un comico disse: due rette parallele si incontrano all'infinito, ma ormai era troppo tardi. Ma noi riusciamo a, con una qualche magia, a vedere questo punto di incontro? Beh, la risposta è sì, ma la risposta è che in realtà l'avete visto molte volte. E com'è possibile questo? Siamo a due binari, però non guardiamoli dall'alto, guardiamoli in prospettiva. Ogni binario è una retta, ed eccola in fondo all'orizzonte, il punto all'infinito. Eccolo qua. Non solo, ce ne sono infiniti di punti all'infinito. E questa è la retta all'infinito. In realtà, quando noi guardiamo un quadro, quando guardiamo un quadro con un orizzonte marino, quando facciamo una rappresentazione in prospettiva di un disegno tecnico, stiamo disegnando l'infinito e non ce ne rendiamo conto molto spesso. I punti all'infinito sono qua, è solo questione di prospettiva. Bene, ma torniamo a un altro problema dell'antichità. Quadrare il cerchio, questa è un'altra espressione che è entrata nel gergo quotidiano, nel gergo comune, no? Quadrare il cerchio vuol dire tentare di risolvere un problema assolutamente irrisolvibile. Per cui io tento di quadrare il cerchio, ma questo vuol dire che non c'è nulla da fare. Ma in realtà qualcosa c'è da fare, e l'aveva già fatto Archimede. Archimede era riuscito a, tra uno specchio store e l'altro, quadrare anche il cerchio. Ma come? Cosa vuol dire quadrare il cerchio? Beh, quadrare il cerchio vuol dire in sostanza trovare un quadrato che abbia area equivalente a quella del cerchio. E quindi vuol dire, in poche parole, calcolare l'area del cerchio. E allora l'area del cerchio non è una cosa che si può calcolare facilmente, non è come un quadrato, come un rettangolo dove si fa base per altezza. Come si fa a calcolare l'area del cerchio? Ma Archimede si rende conto che forse il problema si può risolvere con un procedimento che tira in ballo l'infinito. Come? E lui dice: cominciamo a disegnare due poligoni regolari, per esempio due pentagoni, uno all'interno del cerchio e uno all'esterno, un pentagono iscritto e uno circoscritto. Beh, è ovvio che il pentagono verde avrà un'area inferiore a quella del cerchio, mentre quello rosso avrà un'area superiore, perché il primo è tutto contenuto nel cerchio, il secondo lo contiene. È anche evidente che l'area del cerchio sarà qualcosa di intermedio tra le due aree dei pentagoni. Sì, ma intermedio dove? Beh, allora Archimede dice, prendiamo un esagono. Vedete che l'esagono, quello inscritto e quello circoscritto, hanno anche loro due aree che contengono l'area del cerchio. Però hanno anche un'altra cosa, che l'area dell'esagono verde sarà maggiore dell'area del pentagono verde e l'area dell'esagono rosso sarà minore dell'area del pentagono rosso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi non sappiamo ancora quant'è l'area del cerchio, però abbiamo ristretto l'intervallo in cui può variare. Beh, ma nessuno ci vieta di prendere un ottagono, e perché non un decagono? E un dodecagono? Beh, un poligono di 20 lati andrebbe ancora meglio, ma posso andare avanti quanto voglio. E allora l'idea di Archimede è, io posso aumentare in maniera indefinita i lati dei poligoni iscritti e circoscritti e la loro differenza diventa sempre più piccola e quindi il valore di queste due aree definisce sempre meglio l'area del cerchio. Idealmente io posso fare un ragionamento in cui con una suddivisione infinita, cioè prendendo poligoni con un numero di lati sempre più grandi, riesco ad approssimare indefinitamente l'area del cerchio. E quindi qui c'è il concetto di quello che poi nella matematica moderna diventerà l'idea di limite, di passaggio al limite, cioè in questo caso approssimare indefinitamente qualcosa. E questo vuol dire anche un altro fatto, che infinite somme, cioè somme di un numero infinito di termini, possono dare una somma finita. Ma perché? Pensiamo per esempio a metà del nostro cerchio. Inscriviamoci un triangolo in questo modo. Allora è chiaro che l'area del triangolo sarà più piccola di quella del cerchio. Ma adesso prendiamo anche due triangoli fatti in questa maniera qua. Allora io posso sommare queste tre aree dei tre triangoli e otterrò naturalmente un'area che è sempre più piccola di quella del cerchio. Ma posso prendere ancora altri triangoli, fare la somma e ancora l'area sarà più piccola di quella del cerchio. Ma posso prenderne ancora altri. Capite che in questo modo io ottengo una successione di triangoli infinita, ma la somma delle loro aree sarà comunque inferiore all'area del cerchio o al limite uguale. Ma questo vuol dire che se io sommo infiniti termini, qui per gli amanti della matematica ho riportato la formuletta, e qui invece ho messo esplicitamente le somme delle prime aree, otterrò il valore dell'area del cerchio. Se il cerchio ha un raggio unitario, allora il valore diventa, c'è un quadrato però, il greco quadro mezzi, quadrato che manca. Quindi vuol dire che sommando infinite quantità ottengo una quantità finita. Ma dov'è che avevamo già visto questo problema? Sommare infinite quantità e ottenere una quantità finita. C'è qualcosa che rimane in sospeso. Ma il fatto è che quando si sommano infinite quantità però possono succedere sorprese ancora più grosse. Per esempio, proviamo a considerare questa somma, una somma algebrica, nel senso che sono somme di numeri relativi. 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1, eccetera, eccetera. Quanto farà questa somma? Uno dice, la risposta è facile, fa 0. Perché fa 0? Perché prendiamo i numeri a coppie. 1 meno 1, 1 meno 1, 1 meno 1, 1 meno 1, proprietà associativa, più semplice di così. 1 meno 1 fa 0, 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 vabbè, ci vuole poco capire che si va avanti così per sempre. Ma 0 più 0 più 0 più 0 più 0, quante volte volete voi, fa sempre 0. Quindi dov'è la difficoltà? Sì, ma qualcuno propone di mettere assieme i numeri in modo diverso. Facciamo così invece. accoppiamo il secondo con il terzo, poi il quarto con il quinto, il sesto con il settimo, e quindi abbiamo questo fa 0, questo fa 0, questo fa 0, ma quindi rimane un 1. E quindi 1 più 0 più 0 più 0 più 0 più 0, tutto quello che volete voi, è 1. E allora il risultato è 0 o è 1? Ma la cosa è ancora più assurda. Proviamo a commutare l'ordine. Qui ho spostato, ho scambiato il secondo col terzo. E allora adesso abbiamo 1 più 1, poi avremo meno 1 più 1, meno 1 più 1, meno 1 più 1, meno 1 più 1. Beh, adesso li accoppio in questo modo. 2. E allora, alla fine, il risultato è 1, 0, 2. Ma addirittura si può dimostrare che il risultato può essere un qualunque numero razionale a vostro piacere. Ma le cose non finiscono qui. Vediamo qualcosa di più concreto. Per esempio, vogliamo dipingere la palizzata del nostro giardino. E dov'è il problema? Il problema è che la nostra palizzata è infinita. Abbiamo un giardino molto vasto e abbiamo una palizzata infinita che recinta il nostro giardino. Però la nostra palizzata è un po' particolare. Man mano che ci allontaniamo dal punto iniziale, l'altezza delle tavole diventa sempre più piccola. Beh, allora si può far vedere che in certi casi basta un barattolo di vernice per verniciare tutto. Ma tutto questo è legato sempre al fatto che alcune somme composte da infiniti termini in realtà danno un risultato finito. Se poi trasformiamo la nostra palizzata in una linea continua, si può far vedere che l'area formata dalla linea con quest'asse orizzontale e questo segmento verticale, quest'area che è l'area di una superficie illimitata, perché questa curva si estende all'infinito da questa parte, vale 1. Quindi ancora una volta un risultato sorprendente. Addirittura l'area di una figura illimitata ha un valore finito. Ma le sorprese continuano. Torricelli scopre che ci sono dei solidi che hanno un volume finito, ma una superficie infinita. Per esempio, se voi prendete la curva 1 su x e la fate ruotare intorno all'asse, ottenete una specie di imbuto infinito, viene chiamata alle volte la trombetta di Torricelli, la tromba di Torricelli, o il corno dell'angelo Gabriele, e la proprietà sorprendente è che il volume di questo imbuto è finito, ma la sua superficie è infinita. Quindi vuol dire che se riempissimo questa trombetta di vernice e poi volessimo usare la vernice che è contenuta nella trombetta per dipingere la sua superficie, non potremmo mai farlo perché la superficie è infinita. Ma ecco che cosa ci ricordava le somme infinite. Il problema di Achille. Perché Zenone diceva proprio, siccome i passi che deve fare Achille sono infiniti, ci metterà un tempo infinito e quindi non raggiungerà mai la tartaruga. Ma noi adesso abbiamo visto che in realtà somme di infiniti termini possono dare luogo a una quantità finita. E allora con Achille, facendo un po' di calcoli, per esempio mettendo che la velocità di Achille sia 10 volte quella della tartaruga, per esempio 10 metri al secondo per Achille e 1 metro al secondo per la tartaruga, si scopre che gli intervalli di tempo che impiega Achille per percorrere gli spazi che via via lo separano dalla tartaruga diventano sempre più piccoli. E allora, anche se dobbiamo fare una somma di infiniti intervalli, questa somma è finita. E nel nostro caso, per esempio, se Achille lascia 10 metri di vantaggio alla tartaruga, raggiungerà la tartaruga dopo poco più di un secondo. E tutto questo è associato in realtà a un oggetto matematico, quello che viene chiamato serie geometrica. Si può far vedere che la serie geometrica ha una somma finita ed è proprio quella che possiamo applicare nel caso del problema di Achille e la tartaruga. Beh, ci sono però altre serie che, sebbene abbiano i termini che diventano via via più piccoli, danno come risultato infinito. Allora possiamo utilizzare queste serie, per esempio, per costruire non un ponte sullo stretto di Messina, ma un ponte sull'infinito addirittura. E come? Ecco qui, non c'è neanche bisogno di avere del cemento. Prendete delle tessere del domino, mettete la prima in prossimità del bordo del tavolo, poi via via mettete le altre in maniera che sporgano via via di un tratto sempre maggiore. Si può far vedere che potete continuare ad aggiungere tessere, naturalmente mano a mano che ne aggiungete dovete far rientrare un po' di più quelle che avete già messo, e tutto questo vi dà un qualcosa che si estende indefinitamente. Per esempio, se vogliamo fare in modo che la nostra tessera finale si sia allontanata dal bordo del tavolo per una lunghezza pari 10 volte la lunghezza della tessera, quindi vada a finire qua fuori, di tessere però noi dobbiamo mettere parecchie, più di 270 milioni. Forse non è il modo conveniente, ma la meta è molto ambiziosa, raggiungere l'infinito. Ma finora abbiamo parlato di infiniti matematici o geometrici. Sì, abbiamo detto il problema della palizzata, ma chi mai si può permettere una palizzata infinita nel proprio giardino? Però l'infinito in natura esiste? Esiste qualche grandezza fisica che assume valori infiniti? E dove cercare gli infiniti, se proprio dovessero esistere? Nello spazio, come già dicevamo prima, oppure nell'infinitamente piccolo? Beh, nel corso degli anni ci si è provato, ci si sta provando in tutte e due le direzioni, in altre ancora. Allora, cominciamo intanto a vedere che cosa vuol dire che ad un certo punto compaiono degli infiniti. Ma in realtà finora gli infiniti che compaiono non compaiono in natura, compaiono piuttosto nelle teorie che cercano di descrivere la natura, quindi tipicamente nei modelli fisici, nelle teorie fisiche. E allora quando compare qualche infinito si parla di singolarità. E Bergman, che era un allievo di Einstein, diceva che signori, se nella vostra teoria compare qualche singolarità, preparatevi a veder crollare la vostra teoria, perché la singolarità è il tarlo che prima o poi farà crollare qualunque teoria. In realtà l'infinito porta in sé il germe della distruzione della nostra teoria, della nostra costruzione. E però le teorie fisiche spesso portano a risultati infiniti, portano alle singolarità. Allora quello che ci chiediamo è: le singolarità sono qualcosa di reale oppure indicano sempre un'inadeguatezza della teoria? La questione è ancora aperta ed è una questione che ha anche lei parecchi secoli. Per esempio, prendiamo la legge di gravitazione di Newton. La legge di gravitazione di Newton descrive l'attrazione gravitazionale tra due corpi, per esempio la Terra e la Luna. Allora si attraggono lungo la linea che unisce i due baricentri e la forza è sempre attrattiva. E dov'è il problema degli infiniti? Ma innanzitutto vedete che nella formula di Newton, qui sotto, a denominatore compare R al quadrato. R è la distanza tra i due oggetti. E dov'è il problema? Il problema è che se la distanza diminuisce sempre di più, R diventa sempre più piccolo e allora questa frazione diventa sempre più grande. Al limite, se la distanza diventa zero, la forza diventa infinitamente grande. Ma che significato ha una forza infinita? Ma c'è anche un altro problema. La forza di gravitazione di Newton agisce a distanza. Cosa vuol dire che agisce a distanza? Intanto vuol dire che agisce senza nessun intermediario. Già questo in realtà era un bel problema per Newton. Ma non solo, agisce istantaneamente, nel senso che la direzione della forza punta sempre verso il corpo che la produce. E questo anche se i corpi sono in movimento. Ma questo vuol dire che c'è qualcosa che si propaga istantaneamente, quindi con velocità infinita, da un corpo all'altro. E quindi anche qui abbiamo un problema di infiniti, una velocità infinita. Einstein nel 1905 si rende conto che la velocità infinita non è possibile in natura, c'è un limite superiore alla velocità degli oggetti materiali, ma anche dei segnali che si possono propagare. Questo limite è la velocità della luce, che è circa 300.000 km al secondo. Però anche nella teoria di Einstein compaiono degli infiniti. Per esempio, la massa di un oggetto, la massa inerziale di un oggetto, tende ad aumentare all'aumentare della velocità e addirittura tende a diventare infinitamente grande quando la velocità si avvicina a quella della luce. Beh, anche qui abbiamo un infinito, è un infinito del divenire, nel senso che per poter accelerare un oggetto alla velocità della luce dovremmo fornire un'energia infinita, ma siccome non abbiamo un'energia infinita nessuno potrà mai accelerare un oggetto alla velocità della luce. Quindi tutto questo fa sì che questo infinito sia, per così dire, un infinito come quello di Aristotele, un infinito in potenza, non un infinito in atto. Nessuno ha mai visto un oggetto che abbia una massa a riposo diversa da zero muoversi alla velocità della luce, tantomeno negli acceleratori più potenti si riesce a raggiungere questo limite, e ovviamente nemmeno all'LHC di Ginevra. Ma qualche anno dopo Einstein pubblica anche la relatività generale e qui gli infiniti saltano fuori altri. Per esempio nasce il problema dei cosiddetti buchi neri. I buchi neri cosa sono? Sono regioni dello spazio-tempo in cui l'attrazione di gravità è così intensa, ma più correttamente dovremmo dire in cui la deformazione spazio-temporale è così accentuata che nemmeno la luce è più in grado di fuoriuscire una volta che ha attraversato quello che si chiama l'orizzonte degli eventi. E questo orizzonte degli eventi è qualcosa di cui si può calcolare il raggio. Quando una stella collassa fino a formare un buco nero, lascia dietro di sé un orizzonte degli eventi che è un raggio che si può calcolare, viene chiamato raggio di Schwarzschild. E che cosa succede? Qui, in questa rappresentazione bidimensionale, vi ho indicato questo raggio in azzurro e questo cerchio rosso rappresenta l'orizzonte degli eventi, cioè quella linea della superficie in realtà fittizia al di là della quale, una volta che un oggetto l'ha attraversata, non è più possibile fare ritorno. E non è più possibile fare ritorno nemmeno per la luce. E allora che cosa succede in prossimità di questo orizzonte degli eventi? Ma se immaginiamo di vedere dall'esterno un oggetto che precipita nell'orizzonte degli eventi, lo vedremo innanzitutto rallentare e diventare sempre più rosso. Questo perché il tempo dell'oggetto ci apparirà dilatato e la radiazione che ci proviene sarà sempre più spostata verso le lunghezze d'onda grandi, quindi verso il rosso dello spettro. E a un certo punto vedremo l'oggetto congelarsi immobile in prossimità della superficie dell'orizzonte degli eventi e impiegare in realtà un tempo infinito per precipitarvi. Ma questo è solo un effetto che noi percepiamo. In realtà l'oggetto impiega un tempo finito a raggiungere la superficie dell'orizzonte degli eventi ed attraversarlo. In effetti questo infinito che noi osserviamo dall'esterno nasce soltanto da una scelta del sistema di coordinate. È un po' come dire che al polo nord, dove tutti i meridiani si incontrano, la Terra collassa perché c'è una singolarità. È una singolarità soltanto del nostro sistema di coordinate. Però in questo caso la singolarità c'è davvero, ma la singolarità non è l'orizzonte degli eventi, non è questa superficie di non ritorno. La singolarità sta oltre l'orizzonte degli eventi. Ma cosa vuol dire singolarità? Beh, vuol dire che la densità della materia, che è stata della materia dell'energia, e la curvatura spazio-temporale diventano infinite. Allora, dalla relatività generale sembra che all'interno di un buco nero si formi sempre una singolarità spazio-temporale. Questo vuol dire che abbiamo la nostra superficie, che in realtà rappresenta lo spazio-tempo, che si deforma. Adesso immaginate di vedere in orizzontale lo spazio e lungo la linea verticale il tempo che scorre. E quindi lo spazio-tempo si deforma. Questo che vedete qua è l'orizzonte degli eventi, questo in azzurro. Allora l'orizzonte degli eventi crea una specie di barriera tra quello che c'è all'interno e il mondo esterno. Noi non possiamo guardare quello che c'è dentro e quello che c'è dentro non può più uscire. Una volta attraversata la singolarità, qualunque cosa cade inesorabilmente, una volta attraversato l'orizzonte degli eventi, qualunque cosa cade inesorabilmente verso la singolarità. E non solo, la raggiunge anche in un tempo finito, in un tempo misurato dall'orologio dello sventurato che ci cade dentro. Noi invece abbiamo ancora l'immagine dello sfortunato astronauta congelata sull'orizzonte degli eventi. Beh, allora questa cosa sembrava una cosa pazzesca, perché voleva dire introdurre l'infinito nella natura. Tant'è vero che fu fatta un'ipotesi chiamata ipotesi del censore cosmico, cioè le singolarità sono sempre nascoste dall'orizzonte degli eventi. Ma il fatto è che una simulazione recente, al computer, neanche più tanto recente perché degli anni 90, ha mostrato che ci possono essere situazioni, in particolare per i buchi neri rotanti, in cui invece la singolarità non è più coperta dall'orizzonte degli eventi. Quindi in questo caso potremmo vedere l'infinito, ma potremmo vederlo non sul foglio di carta, potremmo vederlo in natura, in azione. Nessuno ha ancora scoperto una singolarità nuda, come la chiamano gli astrofisici o i cosmologi, e in effetti anche questa simulazione è una simulazione che in realtà è stata condotta semplificando alcune cose, per cui di fatto questa singolarità nuda potrebbe soltanto essere un effetto di un'approssimazione eccessiva nella simulazione, non un qualcosa di reale. Tant'è vero che è in corso una scommessa tra Kip Thorne, che sostiene la possibilità delle singolarità nude, e Hawking, che invece le nega, e l'oggetto della scommessa è che chi dovesse perdere comprerà vestiti sufficienti a coprire le nudità dell'altro. Bene, ma queste singolarità possono aver addirittura dato origine al nostro universo, nel senso che nella teoria del Big Bang l'ipotesi è che il nostro universo abbia avuto luogo da una singolarità. E quindi le singolarità non sono solo distruttive, potrebbero addirittura essere apportatrici di nuovi universi, di nuovi mondi, creando qualcosa che noi oggi possiamo osservare sotto forma di stelle, di galassie, di pianeti, di esseri viventi. Ma adesso andiamo nell'infinitamente piccolo. Le singolarità, o meglio gli infiniti, saltano fuori anche in meccanica quantistica, o meglio nell'elettrodinamica quantistica. Se si cerca di descrivere l'elettrone utilizzando queste regole, si scopre che vengono fuori degli infiniti. Per esempio, la massa dell'elettrone risulta infinita, la carica dell'elettrone risulta infinita. E tutto questo preoccupava un poco i fisici teorici negli anni 30, perché insomma si cercava di fare i calcoli, ma appena si tentava di calcolare qualcosa saltavano fuori questi infiniti e non si sapeva come eliminarli. Finché alla fine degli anni 40 Feynman e Tomonaga propongono una tecnica per cancellare questi infiniti, per farli sparire. Oggi questa tecnica è conosciuta come rinormalizzazione, ma l'idea che sta alla base è che in realtà nessuno può mai osservare un elettrone nudo. Immaginate di vederlo qua, ecco, noi siamo privilegiati e riusciamo a vedere l'elettrone nudo. Perché? Perché il fatto stesso che l'elettrone abbia una carica elettrica fa sì che interagisca con lo spazio circostante anche se è vuoto, e interagisca in modo tale da creare una serie infinita di particelle e antiparticelle virtuali che fanno da schermo alla carica nuda dell'elettrone e fanno da schermo anche alla massa nuda. Quindi quello che noi osserviamo in realtà non è la carica nuda o la massa nuda, ma è ciò che rimane dopo che queste fluttuazioni del vuoto che danno origine a queste particelle virtuali hanno schermato ancora una volta l'infinito. E siamo quindi in una situazione simile a quella dei buchi neri, cioè sembra che la natura giochi a nasconderci l'infinito proprio nel momento in cui stiamo per raggiungerlo. E quindi qui di nuovo abbiamo una specie di schermo, una sorta di censura cosmica che ci impedisce di vedere la carica nuda dell'elettrone. E ovviamente queste tecniche sono tecniche matematiche piuttosto complesse, e bisogna anche dire per la verità che non tutti i fisici sono d'accordo sulla validità di queste tecniche, nel senso che le considerano poco più che trucchi per cercare di far quadrare i conti in attesa di una vera teoria, forse quella delle stringhe, forse qualche altra ancora. Ma di fatto attualmente queste tecniche permettono di controllare i risultati con una precisione mai raggiunta fino ad ora in fisica. Ma gli infiniti si presentano anche in altre forme. Per esempio, se noi spariamo degli elettroni attraverso due fenditure, si crea una figura di interferenza. Ma già questo è un fatto molto strano, di cui abbiamo parlato altre volte. Ma la cosa è ancora più strana se pensiamo all'interpretazione che ne dà Feynman. Secondo Feynman questo è dovuto al fatto che in realtà l'elettrone non segue una sola traiettoria e non si comporta neanche, per dire, come un uomo. L'elettrone esplora tutte le possibili traiettorie che lo portano al punto di arrivo. Quindi l'elettrone ha una potenzialità infinita, esplora infiniti percorsi. Ma questo è come dire esplorare infiniti mondi. E quello che noi osserviamo dal punto di vista classico, la traiettoria classica della pallina da tennis, non sarebbe altro che la traiettoria più probabile. Il fatto è che nel caso delle palline da tennis o delle biglie, la traiettoria più probabile è talmente più probabile delle altre che potreste stare a guardare partite di tennis per tutta la vita e non vedrete mai la pallina seguire queste traiettorie strane. Per gli elettroni invece non è così. Ma allora, se esistono infinite traiettorie, forse esistono infiniti universi, in ciascuno dei quali l'elettrone segue una traiettoria diversa. E qui c'è la cosiddetta interpretazione a più mondi della meccanica quantistica. Ma questo ci porta allora a pensare a un universo infinito, in cui tutto è replicato infinite volte, tutte le configurazioni dovrebbero realizzarsi. In un universo di questo tipo, noi osserviamo soltanto una minuscola regione, la nostra bolla. Al di là di questa regione se ne estendono infinite altre, in cui, se avessimo tempo per passeggiare, incontreremmo infinite coppie di noi stessi, infinite coppie di noi stessi magari con un piccolo particolare differente, e ripeteremmo infiniti gesti infinitamente simili a se stessi. E questo naturalmente può sembrare una follia, ma è ciò a cui porta l'infinito. E l'infinito naturalmente potrebbe non essere un infinito spaziale, potrebbe essere un infinito temporale. E qui torniamo al simbolo iniziale, l'eterno ciclo. Se il tempo è ciclico, quello che è stato sarà, e quello che sarà è stato, e questo per un'infinità di volte. E quindi è come un ripetersi continuo di variazioni che sono infinite, ma che si ripetono in realtà infinite volte. E ancora una volta Escher ci viene in aiuto a immaginare qualcosa del genere. E tutto questo, ancora in un'altra opera di Escher, ci riconduce sempre al simbolo iniziale, al simbolo dell'infinito, qui rappresentato da una serie di cigni che si levano in volo. E allora, se effettivamente il tempo è ciclico, come credevano alcune civiltà del passato, vuol dire che forse questa conferenza l'abbiamo già tenuta, l'avete già sentita infinite volte, e io infinite volte vi ho ringraziato. Possiamo accendere. Se ci sono domande possiamo fare come l'altra volta, facciamo girare il microfono e io posso utilizzare questo fisso se funziona. Mi sentite? Pronto? Sì. Questa cosa dell'energia del vuoto è collegata alla previsione più sbagliata che la storia della fisica ricordi, nel senso che quando si cerca di calcolare quella che è l'energia del vuoto, che è legata poi alla famosa costante cosmologica che aveva introdotto Einstein all'insaputa di questa energia del vuoto, utilizzando la teoria delle stringhe viene fuori un valore che è di 10 alla 120 volte più grande del valore osservato. E qualcuno quindi ha detto esattamente che questa è la previsione più errata che i teorici abbiano fatto fino ad ora. Ad oggi, che io sappia, ancora nessuno ha idea di come fare a sanare questa discrepanza tra il valore teorico calcolato e quello che si osserva, che di fatto non sembra essere infinito. Però appunto effettivamente questo problema c'è, quindi non si sa se è un problema della teoria, nel senso che dai suoi fondamenti non è corretta e non descrive la realtà che osserviamo, oppure se è perché non siamo bravi a fare i calcoli. Però è vero, questa questione c'è.
È una domanda che continua tra la scienza e la filosofia. La scienza era definita come cognizio per causa nell'antichità. Oggi sappiamo che non è più vero, non è più vero nella quantistica in cui il principio di causalità viene a decadere, e sappiamo che è stato sostituito da il concetto di contributo di probabilità. Resta il fatto che nell'esperienza quotidiana noi ci chiediamo perché si verifica questo effetto, e quindi si tende a risalire indietro all'infinito per cercare la causa di tutto. Lasciamo stare il Dio, la creazione, ma la causa di tutto. Quindi o si accetta che c'è un universo che esiste da sempre e che poi si evolve, ma questo va contro il secondo principio della termodinamica, perché se l'universo esistesse da senza sempre sarebbe già livellato, cosa che non è. Come si riesce a spiegare questa contraddizione fra le aspettative della nostra ragione, per cui a ogni effetto deve precedere una causa, e il fatto che l'universo non possa esistere all'infinito?
Allora, intanto il secondo principio della termodinamica, ne parlavamo anche nella prima di queste conferenze e anche lo scorso anno quando ho trattato il tema della freccia del tempo, è in effetti più che un principio fisico una legge matematica, ma è anche per questo che è estremamente valida. Abbiamo già detto diverse volte, no, che un fisico dice: se fate una teoria va contro la relatività di Einstein, va bene, tanto magari Einstein si sarà sbagliato, ma se la fate contro il secondo principio buttate via la vostra teoria. Ma in realtà il secondo principio è un principio statistico, nel senso che ci dice che l'universo evolve spontaneamente verso gli stati di massima probabilità, cioè verso quei macrostati, cioè gli stati a livello macroscopico, che sono costituiti dal numero più elevato di microstati a livello microscopico. Ma tutto questo è qualcosa di probabilistico. In realtà c'è un teorema, il teorema di ricorrenza di Poincaré, che dice che un sistema dinamico ripasserà infinite volte, infinitamente vicino a un qualunque punto della sua configurazione. Tutto questo vuol dire che sì, la tendenza generale è quella, ma avendo a disposizione un tempo infinitamente lungo, vuol dire anche che anche gli stati più improbabili prima o poi si presenteranno. E questo vuol dire che, se anche consideriamo un universo classico, il disordine in realtà non aumenta sempre. È qualcosa che noi percepiamo perché noi viviamo comunque in un intervallo di tempo limitato, ma ci saranno situazioni in futuro in cui il disordine diminuirà. Statisticamente molto improbabile, ma prima o poi avverrà, avendo a disposizione un tempo infinito, e come diceva Milton, il tempo scorrerà all'indietro e ci riporterà all'età dell'oro. Domande? So che avete avuto una pazienza infinita. Lì ce ne sono due, una a metà e una.
l'universo è infinito, noi da qualunque fatto guardiamo, presenta caratteristiche analoghe, vediamo le immagini della combinazione opposta, di stanze del Big Bang, eccetera. Però concettualmente noi come concepiamo l'universo, cioè le stelle, le galassie, eccetera, finito o infinito? Domanda molto banale.
Dipende da quale prospettiva guardiamo le cose, nel senso che la regione di universo accessibile all'osservazione è senz'altro finita. E quindi se intendiamo per universo ciò che noi possiamo osservare, è una regione sicuramente finita, che contiene una quantità finita quindi di stelle, di galassie, di quello che vogliamo noi. Però tutto questo non esclude la possibilità che in realtà l'universo sia non solo molto più grande di quello che è la regione non accessibile, ma addirittura appunto potenzialmente infinito. Naturalmente quando si parla di queste cose molti dicono che si tratta di speculazioni filosofiche, per cui un fisico, un astronomo, un astrofisico dovrebbe limitarsi a quelle che sono le quantità osservabili. Però è anche vero che, come dire, giocando con la meccanica quantistica e con la relatività generale, si potrebbe scoprire qualcosa che, se anche come dire, non è un qualcosa di osservabile in termini di stelle, di galassie, al di fuori della nostra regione di osservabilità, un qualcosa che potrebbe influire sul nostro universo osservabile e che è legato all'esistenza di infiniti universi. Per esempio qualcuno, che però è stato molto criticato per questa cosa, ha utilizzato l'idea degli infiniti universi per spiegare la nostra esistenza, perché di fatto il ragionamento è: ma noi esistiamo e se non vogliamo tirare in ballo appunto una qualche divinità, dobbiamo cercare di spiegare il fatto di questa estrema improbabilità della formazione di strutture viventi. Ma tutto questo naturalmente si elimina se ipotizziamo infiniti universi, cioè come dire, se io osservo l'unica persona che ha fatto 6 al Superenalotto, fortunato lui o lei, e questo mi sembra un evento miracoloso, ma se poi mi rendo conto che al Superenalotto giocano 60 milioni di italiani, allora mi rendo conto che non è un fatto così strano. Quindi qualcuno dice, in realtà noi stessi siamo la prova dell'esistenza di infiniti universi, ma è chiaro che rimane una questione ancora completamente aperta. C'era lì in fondo un altro signore.
Sì, volevo chiedere, faccio una delle considerazioni prima per avere un attimo questa domanda, perché sono state controverse. Considerando ad esempio l'esempio che abbiamo fatto del vincolo che si approssima all'orizzonte dei viventi, e noi osservatori dall'esterno osserviamo indefinitamente fermo, ghiacciato sui precedenti, mentre in realtà matematicamente c'è un'esplicazione per cui questo corpo è già passato attraverso. Quindi c'è un gap tra la natura matematica del fenomeno, così come può essere matematicamente esplicabile, e la sua percezione fisica. Quindi un gap tra la percezione e l'interpretazione matematica. Da questo punto volevo chiedere quindi l'interpretazione di Magnelli sull'immobilità, a questo punto matematica, del tempo, del movimento, può essere matematicamente valida ancora?
L'interpretazione di Parmenide, o meglio quelli, i paradossi di Zenone, che poi appunto tentò di dare una veste matematica alle idee di Parmenide, appunto oggi hanno trovato una loro risposta nell'ambito del calcolo infinitesimale e del calcolo differenziale. In realtà c'è un lavoro di un matematico che ha proposto l'introduzione di una nuova tipologia di numeri che secondo lui spiegherebbero ancora meglio il paradosso di Parmenide rispetto a quanto si possa fare con il calcolo dei limiti. Poi sulla questione dell'orizzonte degli eventi bisogna pensare che quello che noi vediamo è quasi un fantasma, cioè è la radiazione che ci proviene dall'oggetto che l'ha emessa prima di entrare nell'orizzonte, di attraversare l'orizzonte degli eventi. E tutto questo non vuol dire ad esempio che nel nostro universo è rimasta della massa che viene conteggiata due volte, una nel nostro universo e l'altra al di là dell'orizzonte degli eventi. Quello che rimane sono dei fotoni che vengono emessi nella nostra direzione e che subiscono un spostamento verso il rosso, un rallentamento temporale virtualmente infiniti. E quindi da questo punto di vista non c'è una contraddizione sulla presunta immobilità dell'oggetto che precipita nel buco nero. D'altra parte bisogna dire anche una cosa, io qui non me l'ho riportato, ma forse qualcuno di voi è presente altri lavori di Escher in cui si rappresenta l'infinità racchiusa in un cerchio. E Escher che cosa fa? Utilizza le trasformazioni geometriche che riguardano la geometria conforme, per cui le immagini via via che ci si allontana dal centro del cerchio si rimpiccioliscono sempre di più. E lui chiama questi lavori proprio limite del cerchio, limite del cerchio 1, limite del cerchio 2, sono lavori molto belli in cui si percepisce proprio il fatto che se io mi metto in una certa prospettiva, allora posso rappresentare una geometria infinita, con un'estensione infinita, come quella del piano euclideo, in una superficie finita, come quella di un cerchio, con oggetti che però si rimpiccioliscono sempre di più man mano che mi avvicino a questo orizzonte, che se vogliamo svolge un po' il ruolo di orizzonte degli eventi. E quindi dal mio punto di vista questi oggetti si rimpiccioliscono indefinitamente, ma da un altro punto di vista sono invece oggetti che viaggiano eternamente verso gli spazi infiniti. Dipende dalla prospettiva da cui guardiamo, un po' come i binari, ci possono apparire come rette parallele che non si incontrano mai o come rette che si incontrano all'orizzonte. Ma qual è la realtà? È quella di due rette che non si incontrano mai o si incontrano all'orizzonte? Nessuna delle due, tutte e due in un certo senso. Dipende dal nostro punto di vista. Un'altra domanda ancora qui.
A proposito di quel giochino di Aleph 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, no?
Sì.
Alla fine abbiamo detto che il primo Aleph 0 è quello che dice che
numerabili.
L'uno,
il continuo,
e così via, e poi si scopre che la numerazione di tutti gli infiniti è ancora un infinito numerabile, quindi Aleph 0.
Sì, questa era sotto il nome di ipotesi del continuo, ma in realtà è un'ipotesi aperta, perché c'è l'ipotesi appunto che tra Aleph 0 e Aleph 1 non ci siano altri infiniti, è un'ipotesi che nessuno ha ancora dimostrato, ma nessuno ha ancora trovato un controesempio. In un futuro magari potremmo provare la sorpresa che esiste un Aleph un mezzo, e addirittura magari che gli Aleph sono razionali, e poi magari irrazionali, perché no? Cioè, ci sarebbe veramente una ricorsività infinitamente ricorsiva nell'infinito. Sì, è davvero una cosa sorprendente. C'era una domanda forse in fondo ancora.
I concetti di infinito sono abbastanza strani per voi, perché nella vita reale non siamo poco di infinito. Infatti si riferiscono a concetti matematici in generale, no? Quando si parla di un segmento finito, però è un concetto matematico, quindi si sta bene tutto. Però c'è una grandezza fisica che possiamo misurare, che è finita, assolutamente, e però le proprietà dell'infinito fanno dalla velocità della luce. Possiamo togliere qualsiasi velocità, aggiungere qualsiasi velocità, aggiungere altre velocità della luce finché vogliamo, è finita, però non cresce e non cala mai. Vorrei una considerazione.
Sì, infatti, allora, io qui non, anche qui non ho dovuto fare una selezione di argomenti, siccome avevo già trattato il problema della velocità della luce in un'altra conferenza un paio di anni fa, ho lasciato fuori questa cosa, però effettivamente è vero, la velocità della luce si comporta di fatto come un infinito, nel senso che sommare la velocità della luce e un'altra velocità ci dà come risultato ancora la velocità della luce, e lo stesso nel caso in cui vogliamo sottrarre o quando vogliamo sommare la velocità della luce a se stessa. E qui non vorrei ripetermi, ma di nuovo entra in gioco una deformazione, per così dire, di tipo geometrico, cioè io posso trattare il problema utilizzando delle formule che fanno sì che questa velocità abbia queste proprietà, e potrei anche trattare il problema assegnando, per così dire, il valore di infinito a questa velocità e riformulando le formule in maniera tale da assegnare il valore di infinito alla velocità della luce. Tant'è vero che c'è una dimostrazione piuttosto astratta per cui un matematico russo ha fatto vedere che il concetto di velocità finita emerge dando come assiomi di base il fatto che ci si trovi in uno spazio-tempo euclideo e che le trasformazioni che fanno passare da un sistema di riferimento a un altro devono formare un gruppo. Allora, se si impongono questi due vincoli, salta fuori immediatamente una velocità limite. E la velocità limite, tra l'altro, è qualcosa che in realtà preserva anche il concetto di causa ed effetto, quindi è legato anche a questo fatto, no? Tant'è che alcuni aspetti della meccanica quantistica, come per esempio il problema dell'entanglement, oppure quello che diciamo l'altra volta, il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen, creano alcuni punti che sono poco chiari riguardo al fatto se qualcosa possa effettivamente propagarsi a velocità superiore a quella della luce o meno, perché sembra che particelle che interagiscono in maniera quantistica possano forse trasmettere qualcosa a velocità superiore a quella della luce, anche se di fatto fino ad ora nell'interpretazione, per così dire, ortodossa, questo aspetto viene negato, cioè quello che si trasmette in realtà non può costituire informazione, ma in effetti il fatto di avere velocità superiore a quella della luce compare già nell'elettromagnetismo di Maxwell. Quando si studia la propagazione di un gruppo di onde si possono definire due velocità, una è la velocità di gruppo, l'altra è la velocità di fase. La velocità di fase può essere superiore a quella della luce, ma questo non è un problema, perché la velocità di fase non trasporta informazioni. Quindi anche qui, quando si parla di velocità limite, bisogna intendere a che cosa ci si riferisce. Oppure, per esempio, l'espansione dell'universo, se c'è stata una fase di inflazione, a un certo momento è avvenuta a velocità superiore a quella della luce, perché il limite non riguarda l'espansione della geometria dello spazio-tempo, la velocità con cui si espande lo spazio-tempo, riguarda la velocità degli oggetti che si muovono all'interno dello spazio-tempo. Quindi qua c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di questioni che, come dire, ancora una volta ci fanno capire che il problema in realtà è più sottile, più complesso di quanto può apparire così, soltanto leggendo, vabbè, c'è una velocità limite, nessuno supera questa velocità, appunto, e basta.
Quindi, nell'ultimo discorso che ha fatto, lei ha distinto tra una dimensione che può essere 20 miliardi di anni per la velocità della luce, che è legata, cui è legata eventualmente l'informazione, e invece l'espansione dell'universo al di là del contenuto di informazione, che può essere molto più ampio che non 20 miliardi di anni per la velocità della luce.
Allora, qui si fa solitamente l'esempio del pallone che viene gonfiato. Allora, se noi immaginiamo l'espansione dell'universo come appunto questo pallone che viene gonfiato, la velocità di espansione è la velocità con cui appunto si espande il raggio di questo pallone che viene gonfiato. Questa velocità può essere superiore a quella della luce, non è un problema, non c'è nessun vincolo su questa velocità. Quello che invece non può superare la velocità della luce è la propagazione dei segnali sulla superficie di questo pallone. Questo vuol dire che dall'istante del Big Bang, sulla superficie di questo pallone, un qualunque osservatore riesce a vedere una regione di universo che è pari alla velocità della luce moltiplicata per il tempo trascorso dal Big Bang. Questo vuol dire che possono esserci osservatori diversi su questo pallone che sono inconsapevoli l'uno dell'esistenza dell'altro. Ecco, noi possiamo immaginare appunto una Terra in espansione e pensiamo a una velocità della luce che sia magari di pochi centimetri al secondo. A questo punto noi magari per alcune migliaia di anni ignoriamo l'esistenza di altri continenti, perché semplicemente non c'è stato sufficiente tempo. E se l'espansione dell'universo avviene in maniera abbastanza rapida, questi continenti non entreranno mai in contatto tra di loro.
Perché? Sì, quindi non possiamo dire nulla assolutamente, non abbiamo elementi per andare a parlare della espansione della sfera.
No, abbiamo elementi, allora, Uno degli elementi, per esempio, molto forti per credere che sia stata una fase di inflazione, cioè una fase di espansione a velocità superluminale di questo raggio della sfera, è legato al fatto che la radiazione di fondo cosmica è estremamente uniforme. Allora, il problema è come fanno ad avere la stessa temperatura due regioni dello spazio che non possono essere venute in relazione causale l'una con l'altra, cioè come fanno ad essere termalizzate tutte la stessa temperatura. Oppure, com'è possibile che la geometria del nostro spazio-tempo sia molto vicina alla geometria euclidea? Vuol dire che c'è stato qualcosa che ha stirato lo spazio in maniera incredibile, lo spazio-tempo. Questo qualcosa potrebbe, con molta probabilità, essere il fenomeno dell'inflazione. Cioè, un'espansione estremamente rapida nei primi istanti di vita dell'universo, che ha portato il raggio dell'universo a raddoppiare addirittura per un fattore magari 10 alla 15, 10 alla 20, e questo ha fatto sì che noi adesso osserviamo una regione che ci appare piatta, perché se io gonfio un pallone in maniera enorme e osservo una piccola porzione della superficie, questa mi sembra piatta. Quindi non ci sono evidenze dirette, ma ci sono molti indizi che sono ben interpretati dalla teoria dell'inflazione. C'è una domanda?
Parlando degli universi paralleli, potrebbe essere che tutti questi universi siano degli universi probabili solo in potenza e che qualcuno non si mette in atto? Un po' come Feynman interpretava il comportamento dell'elettrone, che esplora un po' tutti i percorsi e poi decide uno.
Può essere sì, perché no, qui si presenta un'altra questione molto delicata, cioè che cosa vuol dire essere in atto e che cosa vuol dire essere in potenza. Cioè, perché, sì, no, ma nel senso che se uno pensa all'essere in atto è come se presupponesse l'esistenza di un qualche essere cosciente che è in grado di giudicare che cosa rimane in potenza e che cosa rimane in atto, no? Allora, non so, qua uno potrebbe pensare che c'è un Dio che può pensare infiniti universi ma che ne crea soltanto uno. Potrebbe essere in questo senso. Oppure potrebbe essere che ci sono infiniti universi ma di questi infiniti universi soltanto uno ospita forme di vita coscienti, e quindi tutti gli altri universi, non ospitando nessuna forma di coscienza, rimangono in uno stato che è uno stato potenziale. Ma allora a questo punto sembrerebbe quasi che noi siamo la condizione perché questo universo diventi attuale e non rimanga in potenza. Forse un po' presuntuoso, no? Ma è senz'altro una domanda molto, molto complessa e qui veramente bisogna muoversi con i piedi di piombo, però è una domanda estremamente interessante. Bisognerebbe però, come dire, cercare di muoversi magari cercando di dare delle definizioni su che cosa per noi significano certi termini. Ecco, questo forse è quello che distingue un po' la matematica, la fisica, anche da quello che può essere una discussione così che si può fare comunemente, cioè il fatto di cercare di dare delle definizioni per determinati termini, no? Quindi quando per esempio Kant parla di idempotenza, vuol dire che hanno lo stesso numero di elementi? No. Vuol dire che uno è più grande dell'altro? No. Vuol dire che uno è più denso dell'altro? No, vuol dire semplicemente che esiste una relazione biunivoca tra gli elementi del primo e del secondo. E quindi qui dovremmo cercare di fare qualcosa di simile. Cioè noi intanto dovremmo chiederci cosa intendiamo per esistenza in potenza ed esistenza in atto, perché con l'infinito matematico lo si può dire bene, e con l'universo fisico invece cosa vuol dire? Perché allora a questo punto, che ne so, tutti i mondi che noi sogniamo, no, qui c'è la storia del monaco buddista che sognò di essere una farfalla, poi qualcuno lo risvegliò, lui si arrabbiò molto perché a un certo punto intanto era contento di volare come una farfalla, forse era un po' pesante lui, però a un certo punto non sapeva più se era un monaco che aveva sognato di essere una farfalla o se era una farfalla che ora stava sognando di essere un monaco. Prego. Forse c'è Emanuele, scusa, forse c'è bisogno del microfono qui. Adesso cercherò di essere sintetico perché siamo arrivati al limite.
A me è capitato di leggere recentemente un tipo come conosci di Insomitin, l'universo senza strisce,
sì,
in cui praticamente non esiste molto tempo in questa teoria di pagine.
No, no, per carità.
Volevo capire, però lei ci ha fatto due riferimenti, c'era la cosa che pensa che potrebbe essere contributo da questa teoria. Qual è il suo punto di vista, ecco, su questa teoria?
Non so come andrà a finire ovviamente con la teoria degli spinti, ci mancherebbe altro, però credo che se anche non dovesse rivelarsi poi la teoria in grado di la teoria del tutto, come dicono alcuni fisici, è una teoria che però ha dato dei contributi molto importanti a livello di originalità, ha riportato intanto. È una teoria che risolve in maniera molto elegante il problema di conciliare la meccanica quantistica con la relatività generale, eliminando alcuni problemi proprio legati all'infinito, perché ci sono anche lì dei problemi quando si cerca di mettere assieme meccanica quantistica e relatività generale, sono problemi degli infiniti che non sono rinormalizzabili. Con la teoria delle stringhe questi infiniti non vengono più fuori, perché la teoria delle stringhe sostituisce le particelle puntiformi che danno luogo a questi infiniti con degli oggetti monodimensionali o n-dimensionali che non hanno questi problemi. Se anche comunque non dovesse poi alla fine risultare la teoria vincente, penso che in ogni caso abbia dato comunque un contributo molto, molto interessante, a parte per quelle che sono poi ricadute nel campo della matematica, perché occorre una matematica nuova per descrivere questi oggetti, in gran parte nuova, e anche perché l'idea che di fatto le particelle che osserviamo siano stati vibrazionali è un'idea molto, molto interessante, oltre che affascinante. Poi, come piace ogni tanto ricordare, un fisico disse che le teorie non è che vengono abbandonate perché non sono valide, ma soltanto perché i sostenitori di queste teorie muoiono e non ce ne sono altri. Quindi Max Planck. Bene, direi che se non ci sono altre domande. Grazie ancora. E per quest'anno il ciclo si conclude qui. Non so, magari può darsi che ci rivedremo l'anno prossimo. L'anno prossimo, tra l'altro, è l'anno dell'astronomia, l'anno internazionale dell'astronomia. E, insomma, chissà mai se la cosa può far piacere, magari ci ritroveremo. Grazie ancora.